Vado, stavo pensando, no? Venendo qua, venendo in qua, c'era questa canzoncina che non so come mai mi risuonava nella mente, eh? E diceva: a chi lo do stasera questo pupparuolo? Era degli Squallor questa qui, com'era bellina, eh? Era degli Squallor. Vabbè, lo sai che cosa invece devo fare? Prima di tutto, perché vedo che non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. TLG, la metto da una parte, metto da una parte, è già lì, è già lì. Guarda, oh, che bello, TLG, eh? Ecco, per l'altra parte ci dovrebbe essere il nostro logo, però non so perché nelle registrazioni non ce lo vedo mai. E qui devo chiedere a chi di dovere, Tibor. Lo vedono in diretta il VF, Vigili del Fuoco, Video Firenze. Perché nelle registrazioni poi non si vede? Questa è la domanda a cui dovrai trovare una risposta. Perché dico, il logo è qui e magari ora lo stanno vedendo. Io non lo vedo, ma so che c'è, almeno mi dicono. Poi nella registrazione on demand, non c'è. Dov'è? È sparito. Vedo solamente il TLG, il logo è importante perché ognuno, cioè, la RAI, cioè, tutti hanno i loro loghi. Mi vedete un po' più distante? Sì, va bene. Allora, oggi è giornata in cui, che bello, ci ritroviamo. Ci troviamo dopo una parentesi così, no? Questa è la parentesi. Sì. Se fai così, così può essere una parentesi, ma così, non lo so, non, boh, boh, vabbè. In ogni caso, una parentesi del weekend, del fine settimana, il sabato, la domenica, con questo caldo che c'è stato, Nini, veramente tutti a darsi alle spiagge, no? No? Che è successo? Piovuto? Sì, è. Ma se oggi è il primo giorno d'estate, ven via, e che fumidite, ci posso credere, no? Le stagioni non sono più quelle di una volta, sì, no? L'ho scritto su Facebook questa cosa qua, perché effettivamente, però è strano, no? Io ho una certa età, ho una certa età, tanti anni fa nacqui, però voglio dire, io l'ho sempre sentito dire, fin da bambino, e c'erano queste persone, le stagioni non sono più quelle una volta, ma l'hai visto il tempo, come si fa? Per dire, come mai lo sento dire sempre, ta 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 ta, in tutti gli anni, ma allora a che volta si riferisce tutto questo? Qual è questa benedetta volta? Perché è sempre stato così, non è mai stata, nella mia vita, le stagioni non sono mai state quelle di una volta. Una volta, ma quella volta lì io vorrei sapere come erano le stagioni della volta lì, ma quell'unica volta, no? Una volta, poi giustamente dice una volta è una sola, è più come una volta. Altre cose ovviamente, non solo come una volta, molte altre cose, ma le stagioni che poi ci vengono a dire, no? C'è il riscaldamento globale, come ci si riscalda. Io devo ritirare fuori il giubbottino, quello più pesante, da quanto ci si riscalda, Nini. Io non lo so, ma c'hanno proprio voglia di parlare. Hanno bisogno di riempire anche i programmi televisivi, le previsioni del tempo, il meteo, oppure i momenti di coda, se in coda alla posta, come va? L'ha visto il tempo, no? Piove davvero, le stagioni sono più come quelle di una volta, davvero, ma io mi ricordo che, insomma, cioè, l'anno scorso, per esempio, no, che era, insomma, 10 anni fa, ma io, ti ricordi quando c'era, no, poi dopo parecchio, non era più la stessa cosa, cioè, non si capisce nulla, dicono delle cose. A me stamani è toccato fare una piccola fila, no? Ecco, e devo dire che sento delle cose meravigliose, dovrei portarmi un microfono, cioè un registratore, e far sentire poi questi discorsi da coda. Io vorrei proprio far sentire i discorsi della coda, eh? Della coda, sì. È brutto è che c'è sotto la coda. Allora, no, prendiamo la. Non so se si è accordata dopo tutti questi giorni. Mi sembra di no. È scordata? Allora va bene. Allora va bene, perché tanto bisogna essere d'accordo. E scordare a volte, scordammo ciò passato, sim Napoli, paesà, e stare soprattutto ganzamente insieme. Voi che state insieme a G e G che sta con voi, che ganzi siamo noi. Ganzamente insieme, cazzo come si sta bene. Ganzamente insieme tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi. Stiamo ganzamente insieme se lo vuoi, perché la vita non è vita se non giochi una partita. Se oggi perdi poi domani vincerai, perché c'è sempre un altro giorno ed ogni andata il suo ritorno. L'importante è non voler fermarsi mai, 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 mai. È fatta alla minoritano il finale, pace all'anima sua e di tutti egli sono morti come lui. Oh, ma la gente muore, ragazzi, la gente muore. E voi siete ancora vivi, voi siete ancora vivi, e questa è una cosa che mi preoccupa un pochino, no, nel senso che, cioè, chi l'è morto ormai, no? Ma chi l'è ancora vivo? Deve ancora arrivarci, deve ancora passare questa esperienza, eh? Ex morte vita. C'è scritto su una lapide, su una targa nel pieno centro di Firenze con due signori mezzi nudi, atletici. Sì. Ex morte vita vuol dire dalla morte vita, cioè dalla morte viene la vita. Ora perché devo parlare di morte? Scusate, abbiamo prima senso. Io lo so che ci sono due cose che fanno cambiare canale, no? O canile alle persone. La morte e la merda, tutte e due con la M. Cioè, quando parlo di merda, ah, mamma mia, che schifo! Quando magari voi ce l'avete un bel po' ancora dentro la pancia, nel senso avete sgravato, no, nel senso, comunque un po' ce l'è sempre. E allora, se parlo di morte, tocchiamoci, senza pensare che comunque è una cosa che ci riguarda molto, molto, molto personalmente da vicino. Perché? Ma perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi, stiamo ganzamente insieme tutti noi. Basta, perché divento la caricatura di me stesso e di tutti quelli che suonano la chitarra. Ma io devo dire che, insomma, parliamoci chiaro. Io vorrei, sempre, io parlo sempre chiaro, per questo non direte, il gilet razzista parla chiaro. Se vuoi parla anche scuro, no, se vuoi, no, perché sai, tutto quello, tu è bianco, una canzone, White Christmas, no, il Natale non può essere bianco, deve essere nero anche. Ding, 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 ding. Ah, come? Buon Natale a tutti, ma c'entro il Natale, io ho degli ospiti qui che scalpitano, che aspettano di essere qui insieme a me, di venire uno di qua, uno di là, perché sono due, una coppia che non può scoppiarsi. Infatti avevo detto vi presento uno per volta, no, è bene che stiano insieme, perché con noi stasera abbiamo... Cos'è venuto? Un lampo. Bianca e Berni, ma che Bianca e Berni? Bianca e Livio, venite. Mi è venuto in mente Bianca e Berni, mi è scappato da ridere subito da me. No, aspetta, tu sei impallato da campanelli, Livio. Ti metto, te lo metto qui, no, nel senso buono. Venite, Bianca, vieni. Oh, Bianca, questa è Bianca. E questo è Livio, no, per essere precisi. Oh, chi sono Bianca e Livio? Ora ci sarebbe da fare tutto una premessa al tutto, vero? E io la farò. Allora, queste due persone non sono due VIP, nel senso, cioè, guarda, la famosa cantante Bianca e il famoso chef Livio, oddio, chef, insomma, quasi, però sempre nell'ambito, allora... a Firenze, a Firenze spesso e volentieri, anzi mal volentieri, certi negozi storici chiudono. Perché chiudono? Perché chiudono. Pensa che ora sta per chiudere i Gestri, quello delle scarpe, no? Ecco, sai chi ci va? I cinesi. Oh, come siamo contenti. Non so affari che, ma insomma ci va. Quelle delle scarpe, sai, i Gestri ha sempre venduto scarpe a prezzi buoni, eh? Sì, nei pressi del Duomo, voglio dire, in via del Loriuolo, ecco. Poi anche in via Proconsolo, dicono che chiudono per via della pedonalizzazione del Duomo, non arriva più la gente con i bussi, con bussini sì ma con bussoni no, insomma come si fa, però i cinesi gliene frega nulla, sai perché loro gliene frega nulla, e allora facciamo come i cinesi, restiamo aperti, ma purtroppo invece i negozi storici chiudono a Firenze, più facile che chiudano che aprano, ma noi abbiamo qua un esempio vivente, perché sono vivi, ora sono stati zitti fino ad ora, però vi assicuro, prima si parlava di morti, loro sono vivi, su, sono vivi, sono vivi.
Seguite
il dito, sono vivi, sono fantastici, perché io sono stato, ora vi dico dove, dove mi mandano sempre, sono stato nel loro covo, insomma si fa per dire. Allora, praticamente, loro hanno avuto un coraggio che raramente si ha in questa città, e io ho pensato è giusto che queste persone vengano sentite, vengano conosciute, perché queste due persone controcorrente rispetto a qualsiasi altra tendenza attuale, che è quella di mettere supermercati o roba insomma di poco gusto, devo dire, nel centro di Firenze hanno rivitalizzato, ridato vita a un antico e glorioso e storico negozio che si trova esattamente in via Panicale. Sai com'è? Le ragazze di via Panicale con le ciocce ci lavano le scale. Sì, questa è, vabbè, si spazza le scale, si spazza le scale. Sì, è vero. Questa è la Marasco. In via Panicale, però, succede in via Panicale. Che succede in via Panicale? In via Panicale succede che se io imbocco via Panicale trovo tutti questi negozietti, ma tutti, sono tutti praticamente negozietti stranieri, di gusto discutibile, di roba brutta, ecco, che secondo me non avrebbero dovuto far aprire. Non perché voglio sempre dirlo questo, non perché non ci sia la libertà di commercio, questo è giusto che ci sia, ma per il decoro della città. Il decoro della città non può permettere che si formino le vere e proprie casbah, in questa strada, una strada vedi tutto di quel tipo lì, c'è qualcosa che non va, che non funziona. Si dovrebbero dare i permessi solamente ai negozi che nel centro di Firenze, anche te Matteo Renzi, tu lo dici sempre, questa è Firenze, ho sentito anche oggi in un'intervista, ha detto, parlava delle ferrovie, ci posso andare a fare come gli pare. Questo è Firenze. Bravo Matteo, ti ha detto bene, questa è Firenze. Lei è Firenze. Non è un paesino, ha detto, è Firenze. Bravo, bravo. Però prima di te hanno dato la possibilità di farla diventare un po' tutte le città del mondo, specialmente africane, asiatiche e così via. Oh. Allora, loro che hanno fatto? Specialmente penso la Bianca.
Sì.
La Bianca, perché te sei il fidanzato.
Sì.
Lei è la fidanzata, però la Bianca si è ritrovata in famiglia. Mm-hmm. È vero? Te correggimi se sbaglio, correggimi, si è ritrovata in famiglia questo negozio storico, che poi era stato dato in gestioni disastrose, hanno persino rotto roba dentro, insomma proprio, è un negozio che dentro ha delle cose che sono protette dalla soprintendenza alle belle arti, e dico io l'ho visto, ecco, evidentemente. Allora invece di dare in affitto questo negozio, magari ricavarci insomma un mensile stando lì in pancione, dice no, diamoci da fare la Bianca. E poi anche lui, però non so se l'idea è venuta insieme, però la cosa è di lei, te sposando, la tua fa da fare, perché lei è ereditiera, insomma è una che... Allora praticamente dice, ma perché tenerlo in queste condizioni, oppure chiuso, perché non fare qualcosa, farlo rivivere? Ed è così è nata la Divina Enoteca. Oh, questo non è per fare pubblicità, perché loro meritano assolutamente di essere sottolineati, perché qui siamo controcorrente, mentre tutti li fanno chiudere i negozi storici e si permette che chiudano, oppure chiudono e riaprono da altre parti che non sono il centro. Allora loro hanno detto, noi siamo in centro, via Panicale, tra l'altro è quel tratto di via Panicale che fa parte del mercato di San Lorenzo, cioè costeggia il mercato di San Lorenzo sotto i portici, che peraltro è un luogo anche abbastanza, come dire, insomma un po' trasandato fuori. Loro, è vero? Loro invece spiccano perché con questa piccola perla che hanno riaperto, che hanno rivalutato, beh, insomma, cercano di dare decoro a questa città con il loro contributo. Allora, ora sentiamo anche le loro voci, no? Evidentemente, perché queste sono persone coraggiose, hanno preso il coraggio a due mani. Allora, prima si sente la Bianca. Cara Bianca, come va?
Tutto bene?
Sì.
Tutto a posto.
Bianca è venuta qua e sei un po' emozionata?
Sì, sono emozionata. Sono
emozionata?
Stare con il G? Emozionatissima.
Ecco. No, io pensavo per via del fatto che ti vede qualcuno.
No,
ma
è più per...
Perché stai con il G?
Sì.
Caro Livio, mi dispiace dirtelo, l'ereditiera me la cucco io. che miseria. No, per carità di Dio. Allora, veramente, ho detto cose giuste, insomma... Puoi aggiungere qualcosa a quello che ho detto io?
Sì, giustissime. No, ripensavo al fatto che ti hai detto che è una zona che purtroppo non è bellissima, è trasandata, è degradata, io direi proprio, anche la parte proprio del mercato. E a noi tante persone ci hanno detto, ma il vostro negozio è troppo bello per qui, avete sbagliato.
Ma si può spostarlo però, come si fa? È lì.
Ma poi invece di magari essere contenti, perché magari potremmo essere i primi, poi magari ci può essere qualcun altro che è invogliato dal... Invece no, troppo bello per questa zona. E allora cosa dobbiamo fare?
Non va bene nulla.
Nulla, dobbiamo lasciar morire. Sì, comunque noi, niente, abbiamo preso coraggio, come hai detto, e abbiamo detto, lo facciamo lo stesso questa cosa. E per adesso siamo contenti, perché alla gente comunque piace.
Sì.
È difficile perché... Insomma, la situazione è quella che è, il periodo è quello che è, però comunque la gente viene, torna. Che ne siamo comunque abbastanza contenti.
Quando è che l'avete aperto?
A dicembre.
Quindi è
proprio...
molto molto recente.
Sì.
Cioè, sei mesi insomma.
Sì, è proprio nuovi.
Quindi sai, c'è un po' di rodaggio, la gente deve anche conoscerlo.
Sì.
Perché se lo conosce, non lo evita, anzi, però ci va.
Sì.
Sentiamo un po' invece Livio, no? Livio, te la decisione è stata presa da tutte e due.
Sì, mi sono presa di comune accordo.
Voi siete da tanto tempo fidanzati?
Sì, sono 12 anni, quindi...
12 anni?
È tanto, sì.
Ha detto troppi lei?
Troppi.
Ha detto tanti.
Sono tanti, sì.
Allora, lei è fiorentina,
sì.
E lui invece...
Viareggino.
È viareggino.
Sì.
Com'è andata? Lei è venuta al mare?
Sì, ci siamo conosciuti al mare, come tante coppie, poi...
Vi siete subito.
Siamo, sì.
Ecco, benissimo. Allora... Però questa volta è stato Viareggino a venire a Firenze.
Sì.
Per seguire l'amore.
Sì, è stata una scelta un po'. Avevamo questa possibilità, siamo tutti e due appassionati di questa cosa, di vino, del buon cibo. Avevamo questo negozio e dopo le brutte esperienze passate non se la sentiva di dare una gestione a qualcuno. E quindi causa anche una precarietà, io lavoravo all'università, però andavo sempre avanti a contratti a tempo determinato, abbiamo deciso di investirci, insomma di fare questa scelta e
allora l'investimento tanto l'affitto da pagare un c'è, giusto?
No.
Giusto?
No. Giusto,
questo
giusto.
È di famiglia, è tuo, cioè proprio sì. tuo?
È mio, di mia mamma e mio fratello, quindi in teoria probabilmente in futuro bisognerà comunque, insomma dare qualcosa, tanto al fratello.
Il fratello è minore?
No, maggiore.
Maggiore, sì. Fratello maggiore.
Però vabbè, per adesso...
Agli esordi, agli esordi!
No, per fortuna è bravo, lui aspetta, bravo, sì, sì.
Beh, dagli tempo, no, come si chiama?
Fabio.
Fabio, dagli tempo, no, sì, dagli sì. tempo. Poi ti danno soldi, ti danno, no, poi la zuppa nel capo. No, vabbè, sembra giusto. Anche,
sì,
anche
sì,
sua.
Sì.
Però è giusto che, insomma, questa cosa... Ecco, per esempio, si potrebbe anche vedere qualcosa che dice.
Sì,
che dice?
Certo.
Io su Facebook, voi avete Facebook, no? Aspetta un po', andiamo a cercare Bianca, vero?
Sì.
Bianca, eccola lì. Aiutami a trovare, perché poi le facciamo vedere. Le foto. Dove potrebbero essere? Qua in fondo? Questa?
Sì.
Foto bacheca?
Sì.
Quante sono?
No.
Una!
Ci abbiamo le foto proprio sulla Divina Enoteca.
Questa? Come? Questa è una? Allora, o come piccina? Facciamola diventare più grande. Eccola qua. Ecco, ora qualcuno in questo momento, voi, state vedendo questa... Questa veduta, questa immagine è importante, perché questo cos'è? Un lavatoio, dico bene?
Allora, quelle sono vasche di marmo, sono 4 vasche di marmo dove ci ammollavano il baccalà, perché i miei erano specializzati, erano un civaiolo e si erano specializzati nella vendita del baccalà. Loro lo compravano salato e poi lo bagnavano a partire dalla prima, passandolo via via nelle altre vasche, fino alla giusta salatura.
Esatto. E queste invece sono le bocche, no? Da cui esce sì. l'acqua.
L'acqua, sì, esce ancora l'acqua perché l'abbiamo fatta tutte restaurate.
Esce l'acqua, però ora non esce nulla, no. Perché ci avete messo tutta roba dentro.
Sì.
I prodotti. Che prodotti sono?
Ma sono tutti prodotti artigianali di piccole aziende, perché noi abbiamo preferito, ricercare la qualità per poterlo offrire anche al fiorentino, cioè il nostro scopo è...
Ecco, allora, questo pezzo di negozio
sì.
è protetto, vero?
Quello sì, è protetto. Tutta la parte anteriore è tutta protetta dalle belle arti.
Ecco, quindi non si può toccare nulla, benché qualcuno, una gestione disgraziata, vi abbia rotto persino qualcosa.
Sì, sì, c'era un bancone di marmo... Tutti sono dei primi del Novecento, quindi è quello tutto spaccato, ci è rimasto solo il sopra,
ecco.
L'abbiamo messo su un tavolo.
Torniamo noi. Ecco, questo tanto per darvi un'idea di quello che è la Divina Enoteca. Questo nome è un nome bello, no? Cioè per Firenze, la Divina Commedia. La Divina Enoteca, vino, divina, insomma c'è qualche cosa. Chi l'ha trovato il nome? Chi è stato?
Livio!
L'eroe della Divina Enoteca!
Ci abbiamo stato un parto sofferto.
Perché c'erano altri nomi papabili?
Sì.
Cioè?
L'altro era la Dolce Vite, però era troppo
romano. La Dolce Vite?
Romano.
Oh, la Dolce Vite, troppo Fellini forse.
Sì.
Non
quindi.
Era male però, Ora dai delle idee agli altri.
Intanto era male.
E l'altro ancora?
No, queste due erano.
La Dolce Vite?
Più...
No, ma per Firenze la Divina Enoteca io la vedo molto, molto. Anche perché poi Vite, vabbè, ma Enoteca
ha
un certo livello di... Il vinaio, no? Il vinaio, no? L'Enoteca. E abbiamo visto più in alto anche le bottiglie, dall'altra parte so che ce ne sono parecchie. Ecco, quindi si basa molto sul vino.
Sì, anche, vabbè, noi siamo 2 sommelier, quindi siamo oltre che appassionati, insomma.
Sono sommelier.
Abbiamo studiato.
Ah, cioè, tutte e due?
Sì, insieme abbiamo fatto tutte e due.
Ma cosa non faranno mai niente separate, che anche in bagno vanno insieme, te dico io, sommelier. E quindi, vi intendete di vini,
Sì, lui è più bravo. bravo di me.
Lei è modesta.
Io sono più per l'assaggio e la degustazione, perché noi comunque tutto prima lo assaggiamo, lo degustiamo e poi se ci piace, insomma, lo proponiamo.
Che quindi prima assaggiano. Sentiamo un po' questo vino, poi sentiamo anche quest'altro e quest'altro ancora. Buono, però vorrei risentire quello di prima per fare il confronto. E così, insomma, alla fine sono tutte e due ciucchi alla fine.
A volte succede.
No, non credo. Ma il sommelier, a volte io mi sono sempre chiesto, te che sei un sommelier e te che sei una sommelier. Ma è vero, cioè, riescono, devono ingoiarlo, no? O no?
A volte no, a volte no.
Ascoltate proprio.
Sì.
Fa schifo, no? Che sembra
sì,
faccia schifo.
I primi 3 o 4 si sputano e poi dopo.
Giù! Poi sa va bene. Ma il sommelier sembra visto che sommelier è un po' andato, un po' piano, sì. Allegro?
No.
Quando siete stati a scuola, magari
no,
aveva,
no.
Il professore, il sommelier che mi insegnava, magari trincava. No, a volte uno. No.
No, il sommelier.
Anche perché pochino per volta.
Sì,
vero?
sì, pochino.
Sommelier. Ma c'è anche, avete, come si chiama, il collarino, no? Qual è una?
Sì, il Tastevin.
Tastevin. Pensare, io non bevo vino, però ogni tanto il vino viene qui e mi porta il vino etrusco, e voi mi so cabello. Però il vino, qual è il vino che va di più?
Vabbè, Chianti, da noi sì.
E quale Chianti? Gallo nero, che ne so?
Il Chianti, sia il Chianti base che il Chianti classico, sì, sono quelli che vanno di più. Anche il vino nobile di Montepulciano, tutta la zona lì di Montepulciano.
Ma quello famoso?
Quello?
Il Brunello?
Quello almeno da noi va un po' meno.
Brunello non mi piace?
Sì, un po' meno, ecco.
Anche un po' meno.
Il Brunello un po' meno. Titubante, ora,
diciamo. Il Brunello un po' meno, questo sappiatelo. E l'annata, qual è? Dici, qual è l'annata buona di un buon Chianti? Ultimamente.
2006.
A me l'ha detto lui.
Te l'avevo detto lui.
Aspettavi lui, 2006. 2006 è stata un'annata buona.
Sì,
quindi se lo vede scritto 2006, dice, quello è buono.
Al volo, secondo
cioè, un po'
sì.
Tutti sono venuti
sì,
bene.
Sì, Chianti classico, tutto buono, 2006.
Ah, va bene, fa piacere. 2006 è una bella data. Cioè, 4 anni fa... E poi basta.
2007, ora c'è il 2007, quindi...
Vabbè, poi per il 2010 quando bisogna aspettare?
C'è da aspettare un bel po'.
Perché io me ne intendo, ragazzi, quindi io chiedo. Quindi bisogna aspettare anni per
poi
sapere
avanti.
Come lei... Cioè, non si sa prima?
Sì, l'assaggiano e fanno le previsioni. Pigliano un po' di vino di botte e dicono, ma secondo me questo vino di tra un anno sarà buono.
Senti, è sotto l'aspetto collezionistico, sapete qualcosa? Cioè ci sono delle bottiglie antiche eccetera eccetera che a volte valgono un sacco di soldi.
Sì, però vabbè, noi ancora da questo punto di vista dobbiamo, come dire, studiare.
Sì.
Dal punto di vista del collezionismo sì, anche perché Non abbiamo bottiglie per, insomma, di vecchie annate, ecco, avendo aperto ora non.
Ah, ma questi possono prendere? Ah, perché non avevamo ancora il collegamento. Capito il collegamento con. Ecco, ho capito perché si è collegato ora. Oh, dunque, scusa, devo leggere perché quando leggo, così anche gli altri sanno di che si parla. Certo che un negozio di scarpe che chiude per colpa di una pedonalizzazione. Pare quasi un controsenso. No, è proprio una battuta, è proprio una battuta. Si pedonalizza, quindi la gente avrà bisogno più di scarpe, no? Vero? Ha bisogno di scarpe la gente, perché per camminare a piedi gli tocca chiudere. Sono quei controsensi effettivamente che bisogna di cui bisogna tenere presente il, come dire, lo spirito. Questo prende e va in via Latini. Cioè va via dove passano le macchine, i bus eccetera, e dove la gente ha meno bisogno di scarpe perché cammina meno. O allora come mai? Allora però la Divina Enoteca Dante, io ti ho detto anche prima, lui un giorno si vestirà da Dante,
certo.
Entrerà quando ci sono i clienti e dirà: nel mezzo del cammin di nostra vite mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita.
Come mai, vero? Chissà come mai era smarrita.
Qui vita, vabbè, beh, insomma, perché qui per esempio con il vino etrusco e Pino, che qui a Little David è partito per gli etruschi, è veramente molto molto etrusco, anche se è siciliano, lui praticamente fa vestire le signorine a volte da etrusche, ecco. Quindi se uno si veste da Dante succede nulla, anzi sì. Ti vestirà da Beatrice,
sì.
Si mette lì e lui ti guarda, ma non dovete fare nulla, perché Dante e Beatrice non hanno fatto mai nulla, lei era una bambina, cioè, e quindi lui forse un mezzo pedofilino già come idee, poi non è successo nulla, vabbè. Comunque, allora io sono andato lì, no? Perché la Bianca mi aveva detto: dai, vieni. Ho detto: sì, un giorno passo. E sono passato dalla Divina Enoteca. Sono entrato dentro e sono uscito fuori. No, nel frattempo si è parlato un pochino. C'è anche un posticino esterno, interno ma esterno, una corticina. Però c'è quel problema dei vicini di casa.
Sì, lì non possiamo fare più di tanto rumore, quindi tavolini fuori, difficile.
Ma lì sotto il portico sì?
No, neanche lì, perché noi non abbiamo la somministrazione.
Che vuol dire? Cos'è la somministrazione? Cioè la mescita?
Sì, Firenze.
Cioè cosa vuol dire?
La nota dolente di Firenze.
Non abbiamo, perché non abbiamo? Com'è che non abbiamo? Noi vogliamo avere.
Dunque, la somministrazione col decreto Bersani in tutta Italia è liberalizzata, anche a Firenze è liberalizzata, però che succede? Che se il fondo non ha la funzione d'uso di somministrazione, cioè non è un ristorante o un bar, non la può avere per 3 anni questa somministrazione. Dice per evitare che aprano troppi bar, kebab, per diminuire il degrado della città. Ora però la domanda è una.
Facciamo questa domanda pubblicamente.
Ma un Natale come il nostro aumenta il degrado o lo diminuisce? Sarebbe meglio le licenze, rilasciarle, qualsiasi tipo di licenza, andando a vedere cosa uno apre e non solamente così.
Ma incoraggiare anche questa operazione coraggiosa di voler ridare vita a un negozio storico, riutilizzando anche degli ambienti belli che la gente può godersi nel migliore dei modi, perché non si fa una discriminazione tra quelli belli e quelli brutti? Quelli belli meritano di più perché sono belli, quelli brutti ma per dare il culo, cioè scusa, ma abbi pazienza, ti imbruttiscono Firenze, Matteo, Firenze è Firenze, non è mia, questa è Firenze, questa città è, come dice Matteo Renzi, questa città, questa è Firenze. Allora, ci sono delle brutture enormi che ormai ci sono, ma che dovrebbero essere, come dire, o quantomeno incoraggiare chi fa queste operazioni, per cui alla fine vengono premiati, e se altri vedono, visto, hanno incoraggiato questo tipo di negozi, facciamolo anche noi, miglioriamo anche noi il livello. Ma se tu gli dà la somministrazione, si chiamano somministrare, cioè uno non può mettere un tavolino fuori che poi lì sotto portici, voglio dire, non danno noia proprio a nessuno, vero? Date noia?
No, anzi, vedremo, penso anche un po'. Ma
davanti c'hanno questa strada dove ci sono le bancarelle di San Lorenzo, che sono diventate delle cose praticamente inaccettabili ormai, insomma, tra l'altro lo stanno anche in una parte in cui c'è minor passaggio, vero?
Sì.
Rispetto alla classica passeggiata da San Lorenzo in là, cioè, è un punto più dietro, più nascosto, ma fategliele mettere queste, ma fategliele somministrare, cioè bisogna vedere che negozio è, cosa fa, se a Firenze fa del bene o fa del male. Questi fanno del bene. Io mi sto battendo, ragazzi, sempre le mie fotografie, i negozi che chiudono e tutti poi fanno i commenti: oh, come mi dispiace, ma guarda te, eccetera, eccetera. Le stagioni non sono più come quelle una volta, no? I negozi non sono più come quelli una volta, i sommelier non sono più come quelli una volta. No, vabbè, insomma, non può per dire. Peraltro voi, insomma, siete meritevoli. Se io fossi in grado, avessi il potere, farei proprio un'operazione così. Molti vantaggi, semplificazioni, qualsiasi cosa permessi a chi rende a Firenze il suo vero volto, e agli altri tasso in più, così se ne vanno, tasso in più, così se ne vanno. Perché non si può mettere allo stesso pari la Divina Enoteca, tanto per dirne una a caso, coi kebab, kebabbaro, no? che ce n'è così tanti, e che insomma, ma non solo questi supermercatini, questi la telefonia, queste, tutta questa roba qui che sinceramente no, poi uno ti fa via Panicale, è proprio da via Guelfa, anche via Panicale, è tutto, ma sono nomi storici, via Guelfa, i Guelfi, i Ghibellini, via Panicale. Ma cos'è? Panicale semplicemente o Masolino da Panicale? No, Panicale basta. Perché c'era Masolino da Panicale che lavorava insieme a Masaccio, no? E facevano i quadri, gli affreschi insieme, chissà cos'altro facessero insieme, insomma. Però insomma, perché tutti uguali? Dice, perché non siamo razzisti. No, bisogna essere in questo caso razzisti. Le razze brutte, quelle che ti rovinano la città bella, beh, cominciamo a fare un po' di pressing. Loro, tutte e due, ma anche tutti gli altri che volessero, che facessero delle operazioni così, vanno aiutati. Mi sembra talmente semplice, talmente logico, vero? È vero, Bianca?
È vero.
Di la verità, Bianca, ma dillo anche te, urlalo al mondo, urlalo, fai un urlo.
Ah!
Sì, adesso è un orgasmo, scusa, Bianca, ven via. Ah! Fallo te un urlo.
Ah!
Questo è quando gli hanno pestato un piede. Ah, tu mi hai fatto male. Lei invece proprio sensuale, sì. Passionale, 100%. La Divina Enoteca. Vabbè, siete bravi, siete anche un po' riservatini, vero? Non parlate molto, vero?
Sì, allora,
no, hai trovato due proprio.
Invece due proprio sono per benino questi ragazzi, ecco, non ve ne approfittate, dategli un aiuto, cioè a parte tutti quelli che ci possono andare come clienti, ci vadano. Via Panicale numero
19 rosso, al centro siamo, dei Portici.
Al centro dei Portici, via Panicale. aperti fino a sera?
Fino a sera alle 9:30, tranne il venerdì e il sabato, fino alle 11:30 circa.
E la mattina va, aprite a che ora?
La mattina, allora, alle 10, sì, alle 10, tranne il venerdì e il sabato alle 11.
Ma voglio dire, il lunedì, che voi fate il lunedì?
Si stanno chiusi, ci si riposa.
Oh, chiuso il lunedì, come barbieri. Ecco, per modo di dire, perché fate
che si va a assaggiare vini, si va a pigliarli.
Vedi la passione, questo non è il lavoro, sì, ma anche passione. Vanno a assaggiare vini, cioè quale perché vogliono la qualità, giustamente qualità.
Qualità, sì.
Se non c'è la qualità, loro non accettano. Ma Divina, sei Divina, e dai, non c'è verso. Vero?
Sì, no, la qualità è importante, perché al giorno d'oggi si tende a globalizzare veramente tutto, il cibo, il vino, tutto, senza dare importanza alla qualità, si dà solo importanza al prezzo, mentre invece bisogna vedere cosa si mangia e cosa si beve. Sì, meglio bere un po' meno, ma bere meglio, mangiare un po' meno.
Qual è il vino che costa di più da voi? Cioè, c'è un vino che costa di più?
Ma vini, bevo un Barolo, ma niente di prezzi non molto alti, una cinquantina di euro per dire.
Ecco una bottiglia.
Sì.
Cioè uno può comprare la bottiglia. Ma ecco, lì non si può bere lì dentro.
Sì, si può bere, sì. Ah, allora,
non fuori ma dentro sì.
Sì, sì, si può mettere al tavolo, non si piglia una bottiglia, però, abbiamo vino al bicchiere.
Però fuori no. Vero?
No.
Fuori no. Leggiamo, figliuoli. Vangelo del giorno. Complimenti a questi ragazzi. Il loro locale è sicuramente più bello e degno di tutela, non solo dei kebab, ma anche di tutti quei bar, tutti uguali, con i panini accatastati, gestiti da italiani. Sembravo, cioè, come parlavo, mi sembrava di essere Loredana Bertè. Quindi avete avuto dei complimenti, perché ve li meritate, perché voi siete due persone giovani con sani principi, no?
Sì, si spera, sì.
Non
sì,
siete sì. Nemmeno dei serial killer, sono no, veramente...
Quello non si dice.
A volte, sai, quando poi scoprono che poi dicono erano tanto carini, tanto buoni, mamma mia, poi erano Bonnie and Clyde, andavano a rapinare le banche, no? No, no. Si fa per dire giustamente, no? Sono molto tranquilli, li ho visti subito, non è, sono due piccioncini che voi abitate distante?
No, si sta 10 metri dal negozio.
10 metri?
Sì, sì,
uscio e bottega.
Sì, per ora sì, ma vogliamo cambiare perché vogliamo un po' più di aria, diciamo così, spostarci.
Ah, non volete più stare in centro voi?
No, non è per il centro, è perché non vogliamo più stare sopra il negozio, che stiamo praticamente sopra. Sì.
Quindi, allora tutto lo stabile è tuo?
No.
Ma la casa anche, sì?
Sì.
Quindi casa, negozio...
Sì, ora?
No, io sto facendo i calcoli. Livio, guarda bella la figliola, guarda bella bambina c'è lì, guarda, bello, guarda.
No, no, è già prenotato.
Niente da fare, niente da fare. Anzi, c'è niente da presa, l'ereditiera è già presa. Ma attento c'è il fratello, però, che vuole i soldi.
Vabbè.
No, ma io penso che siano tutte persone molto, molto... Io le premierei queste persone, se potessi, insomma. Se avessi, qualcuno lo faccia. Come si premiano delle persone così? Intanto andandoci. Prima c'era il discorso del Barolo. C'è una 50 di euro, vogliono prendere la bottiglia.
Sì.
Ecco, però, non è che la bevuta costa 50 euro.
No, la bevuta si va da...
60-70.
No, lo stesso prezzo che c'è sullo scaffale, uno se lo piglia, se lo beve, no. Non si fanno questi giochetti.
Cosa vuol dire?
Che uno può prendere una bottiglia dallo scaffale e se lo beve senza alcun sovrapprezzo.
Ah, perché te no, allora, uno, devo capire, uno si prende la bottiglia, la compra e poi se la versa da sé.
Sì, oppure ci abbiamo vino al bicchiere, se non vuol bere la bottiglia...
E gliela versi te?
No. Non si
gliela versi te?
No.
Allora, sì, mettete la bottiglia lì e se la versa da sé. Ma io veramente, io tra secolo, anche tra millennio...
La somministrazione non assistita, cioè noi non possiamo assistere.
A nemmeno guardare?
Guardare sì, non possiamo...
assistere?
Tutto il resto.
Cioè, ma vi rendete conto che si fa... Cioè, le notega non possono versare il vino nei bicchieri. Ma siamo grulli.
Ci piange il cuore, un sommelier.
Ma anche perché un sommelier lo verserebbe nel modo giusto, con la forma, con... Cioè, è bello, no? Non costa mica di più, capito? Totti, sì. Quindi, invece, Totti, hai la bottiglia fatta a te. Insomma. O che sistema gli è codesto? Diranno gli avventori.
Si prepara un panino. Toh, vieni te la prende, che non ti si può portare.
Ah, nemmeno quello?
No.
E te la prende.
Il problema è fare capire gli stranieri, quelli...
Insomma...
Un po' curiosi, russi, polacchi, giapponesi.
E che fanno?
C'è da fare un po' a gesti.
Cioè, vieni qua pigliato. Qui... No, te lo do io, vabbè, magari pigliano per quei negozi, quei posti dove è fatta male
sì, sì.
Le parolacce, no? Ehi, buongiorno, che qua, ma che ti vuoi? Effettivamente è grottesco, tutto questo è grottesco. Matteo, mi rivolgo a te e anche a chi possa, ma scusa, dagli la possibilità di fare il loro lavoro. Capisco che possa essere più... forse più originale, o sì, più alla mano, più, come dire, popolaresco, tieni, ti ho dato una bottiglia. E te come fai a capire quanto l'ha bevuto? Quanti bicchieri ha bevuto?
No, c'è il prezzo a bicchiere, ci siamo inventati la dose. Un bicchierino con una dose, e la gente se deve servire quella dose
lì. Una polverina rossa, una sabbiolina rossa, noi abbiamo fatto la dose consigliata e...
Come la sabbiolina rossa? Sì. Che c'è, il vino fatto alle polverine?
Ma che è quello? Ci sarebbe tanto da dire. Questo.
No, 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 non ho capito questa della polverina rossa, però.
Come? No, una sabbia comprata in un negozio e abbiamo messo in un bicchiere la dose consigliata, cioè la dose che noi consigliamo. Il cliente prende il bicchiere e si versa il vino secondo quella dose, perché se no se lo riempiono.
Ma bevi anche la sabbia?
C'è chi ci ha provato, però. No, vengono lì, l'annusano, pensano sia una cosa, non so, particolare per far sentire magari il profumo del vino, invece è solo una dose.
Una dose.
Sì, ora non
una dose. Una dose, ma qui si va oltre. Per Benino, sì, per Benino, questi due. Ah, visto, c'hanno anche la dose. Cioè, io continuo a non aver capito però la faccenda della polverina. Dove sta? Nel bicchiere la polverina?
Sì.
E si versa il vino sopra?
No, un altro bicchiere.
Ah, è un altro bicchiere che fa...
Quello fa da esempio.
E se uno sbaglia...
abbiamo la bacchettina.
Che è anche rossa. Allora, la bacchettina si può fare però.
Sì,
si può bacchettare la...
Sì.
Ah, bene, bene. Cioè qualcosa gli si può fare alla gente. Sì. Per esempio riscuotere i soldi, no? Sì,
sì, sì, sì.
Quello sì.
Sì, quello sì.
Me lo permettono, me lo permettono.
Sì.
Dare il resto, no? Me lo permettono.
Sì, quello sì.
E meno male. Quindi possono anche mangiare qualcosa, no?
Sì. Noi, vabbè, facciamo panini, poi assaggi di salumi e formaggi.
Insalate, taglieri.
Insalate, così. Sì. E se vengono lì al banco, dove? Lì?
Noi le prepariamo, le mettiamo sul banco e il cliente
come
viene.
Come on,
Sembra quasi non ci abbiamo voglia noi a volte.
Cash and carry. Sembra uno di questi squalli di self-service.
Che poi l'hai visto, il negozio è anche lungo.
È lungo.
E noi lo prepariamo in fondo, quindi il cliente a volte da fuori si deve fare
tutto. Ce l'hanno
tutto.
Lungo. Sì, è più lungo che largo.
Sì.
Ma perché ridete? Cioè io mi domando, perché bene o male questi... hanno ascoltato i G magari per anni, non so, vero?
Sì, sì.
Che allora sono diventati maligni come me. Insomma, vabbè, è una bella cosa. Una bella cosa che Firenze dovrebbe tenere di conto. E speriamo che lo faccia, non è mica detto che non sia così. Ma voi per ottenere qualcosa dove andate a bussare? Quale porta bussate?
Al swap, abbiamo provato al swap, ci siamo... Si può
così.
Il sportello unico per le attività produttive.
Ah.
Ogni volta una risposta diversa ci hanno dato.
Secondo chi c'è?
Sì, secondo chi c'è.
Vuoi sapere una risposta bellina ci hanno dato? Voi potete prendere solo il bricco del tavernello e lasciarlo lì. Il cliente se lo serve.
Il tavernello?
Sì.
Ma via, il tavernello non è da Enotea, scusa, Il brick è quello di cartone.
Sì, questa è una delle risposte che una persona allo sportello ci ha dato.
Another brick in the wall. Ma scusa, voi il tavernello non ce l'avete mica?
No.
È roba da supermercato, cioè uno, cioè, al limite il tavernello, non per parlare male del tavernello, ma sono quei vini che dice uno deve fare, che so, una pietanza al vino. Non sai, per buttarla nel... quando uno cuoce, che so, cosa si può fare? Il coniglio, questa roba,
esatto.
Che poi prende, forse per quello serve,
sì.
Ma per bere, cioè per bere nel senso, ma magari è buonissimo a tavola, sarà buonissimo, no?
Degustibus non disputando
est. est cos'è?
È un vino anche quello,
vedi? E perché si chiama est?
Io lo so, vediamo se lo sa lei.
No, Livio, raccontalo te, Livio.
Io faccio sempre un po' di quizzettini, mi vengono in mente. Allora, raccontalo te, Livio, perché lei lo sa, ma può fare bella figura a te. Non lo sa.
C'era un vescovo che andava a giro per l'Italia e mandava avanti, era un appassionato di vino, e lo mandava avanti, il suo scudiero, a assaggiare i vini prima della sua venuta. E lui sulla porta dell'osteria ci doveva scrivere este se il vino era buono. Andò un giorno, andò a Montefiascone, gli piacque talmente tanto il vino che invece che una volta solo este ci ha scritto tre volte.
Est. È vero, è proprio perfetto, t'ha studiato. Bravo, complimenti, ma perché io l'unica cosa che so su vini è questa, proprio questa sola. No, vabbè, ci sono cose che si sanno, come per esempio il più famoso vino sardo.
Cannonau di Sardegna, il Vermentino, ce ne sono.
No, io sapevo il Cannonau, vabbè. Calabrese.
Il Cirò.
Azione, le sanno tutte, le sanno tutte. E fammi pensare, un vino, ora mi viene, Piemonte, vini ce ne sono. C'è un vino e anche uno spumante che hanno un nome, lo stesso nome, si chiama come una cosa che si stipula fra due persone, due o più persone.
Fra due o più persone.
Si stipula una cosa fra due o più persone, va bene? Facciamo un... E così si chiama.
Aiaiaia.
Allora! La fregai! Dunque, così c'è scritto. Io c'ho, senti, un... uno spumante del 1943, spero che sia buono.
Buonissimo.
No, da bere, eh. Ah. Buono, no, bello. Però come collezione. E un vino invece del 1962. Tutti e due hanno la stessa marca. E vengono dal Piemonte. Sì, mi sembra. E io e te facciamo un...
contratto.
Bravo. Si chiama contratto.
Questo non lo sapevo. Non si finisce mai di imparare.
Il vino contratto. Forse è contratto. Però si chiama così, si chiama proprio contratto. Io non lo conoscevo, ma un giorno lontano, molto lontano, Pino, proprio questo Pino qui, del Little David, mi regalò questa bottiglia del 43 che, insomma, lui ne aveva due, dice te ne regalo una. Bravo. E l'ho sempre tenuta lì. Certo, non si beve, è proprio insomma roba vecchia. E poi ne ho trovato un'altra nel 62, ho detto guarda, finalmente trovate in un mercatino contratto, a meno che ultimamente non sia più ma perché ci facciamo tante domande quando noi si va a vedere su Google, ma che scherzi davvero, eh? Vino contratto. Vediamo che cosa ci dice. I vini contratto. Contratto.it. Questo esiste. Guarda, c'è la marca.
Contratto.
Cerequio 2000 Barolo. Vaine. Alberta. Contratto. Pantarei. Sabauda. Vedi? È roba di laggiù.
Hai ragione.
Scato di Asti.
Spumante.
Questo è del 2006. Annata buona, peraltro devo dire, contratto, io ce l'ho di 43, lo spumante, di 62 uno di questi vini, non so quale sia. Questo. Ora la Divina Enoteca si interesserà a questa marca, può darsi, magari fa schifo, questo non te lo so dire, ma io vi dico, assaggiate il vino contratto,
okay.
Che è tutto contratto, una contrazione continua, così. Come vedete, nessuno sa tutto e tutti abbiamo da imparare. Io oggi ho imparato molte cose da loro e loro una cosina l'hanno imparata da me, il che non fa mai male. Però insomma, io ho imparato la gentilezza, la dolcezza di queste due persone e sicuramente la voglia di fare qualcosa per se stessi, giustamente, perché la loro vita poi è questa. Ma anche di fare qualcosa di bello per Firenze. Fateli servire, date la possibilità di mescere, come si dice? Perché se no, via. Hanno un negozio bellissimo. la Divina Enoteca, e non è una pubblicità questa, giuro, è una, come dire, un riconoscimento che bisogna dare a persone come queste. Se qualcun altro ha fatto la stessa operazione o mi sa indicare qualcun altro, noi lo invitiamo, perché non fa che del bene a Firenze. Ecco, io però tutta la roba dal lavatoio, come si chiama? La leverei, sai?
Sì.
Io la leverei, sai, tutta la roba.
Ci rimetti l'acqua?
Io ci rimetterei qualcosa di come l'era una volta. No, sì. No, ma poi dove la metti la roba lì?
Si mangia noi.
No, vabbè, voi fate come fare. Però sono talmente belli che quello stile li ha fatti?
Li ha fatti Giovanni Tiglio.
Giovanni Tiglio, quindi hanno una firma, sono firmati, sì. Pure. Ecco, tra l'altro, appunto, tra l'altro che? No, ecco, stavo dicendo. No, hanno una linea così semplice, la semplicità del genio, capito? Quindi non c'è bisogno di fare cose arzigogolate, no? Tra l'altro il vostro logo, il vostro simbolo è una di quelle testine, sì. Di leone, cos'è? Sono leoni?
No. Sono Nettuno. Con due tritoni ai lati,
sì, sì, sì.
E il tridente.
Da dove poi esce l'acqua?
L'acqua, sì.
E io ho detto sarebbe bello farci uscire il vino, così la gente, prendete il vostro bicchiere, buoioli, ecco, prendono il bicchiere, tanto capisco, sono stranieri.
Dovrebbe essere un'idea.
Pigliano e vanno lì. Sapete dove ho visto uscire il vino da una fontana pubblica io? Appoggio a Caiano.
Ah sì?
Appoggio a Caiano, sì. Quando fanno una festa a settembre, una festa insomma in cui c'è il vino, insomma, in cui c'è un po' di tutto, ci sono bancarelle, ma molto sul vino. C'è una testa di leone con una fontana proprio che parte dall'angolo della grande villa dei Medici, che è proprio sulla strada principale che attraversa il paese, insomma, e da lì quei giorni, in quei tre giorni in cui c'è questa festa, esce vino. E uno va lì, quello vabbè, è pubblico, però l'idea che da una fontanella invece che acqua esca vino, a me mi fa impazzire, a me. Vini diversi, ne avete quattro, no?
Sì, quattro, sono quattro.
Ci sono anche i rubinetti, cioè, no i rubinetti, come si chiamano, le manopole per azionare queste. A me piace, insomma, mi piace. Però se tu le fai, poi dentro non ci può tenere la roba,
Faremo una trasformazione dell'acqua anche noi in vino, proviamo.
Allora ti dai vestita a Gesù, non a Dante, scusa, ma pazienza. Vedo, Madonna.
La Divina, magari.
La Divina, vedi, tutto torna, tutto
ci
torna.
Provo,
le nozze di Cana. Però ricordate, non si fanno le nozze ofisiche, fateli mescere questi ragazzi. E dobbiamo fare. Uno viene qua e dice, guarda, non è così bello, e mi tocca fare tutto da me. Che sistema è così. Come se. Guarda, è la stessa cosa, te arrivi in un posto, c'è una ragazza bellissima, amore mio, caro, e si spoglia davanti a te, e dice no, devi fare tutto da te. Ma come? Un bambino bello così, capito? E loro hanno questa bellissima ragazza che è il negozio, l'enoteca è femminile, questa bellissima ragazza che non si può avere se non sotto forma di masturbazione, automasturbazione, con che poi versarsi il vino è tutta una cosa con dei richiami fallici, la bottiglia, il liquido, il bicchiere. Oh mamma mia, posso versare un po' di un po' di microfono, vabbè, insomma, poi alla fine sono simpatici, sono. Forse se poi tornano un'altra volta saranno più spigliati, mi sa.
Ma
sono stati bravi perché hanno spiegato le cose, lui sa alcune cose, lei ne sa altre, io ne so altre ancora, tutte e tre quasi sa un monte di cose. Allora, io li saluterei perché sono stati qua. Quanto tempo siamo stati qua? Un'oretta. Quasi, insomma, perché c'è stato un inizio mio. Avete visto com'è volata?
Davvero,
è volata? Siamo stati
sì,
bene.
Sì, sì.
Allora,
benissimo.
Bianca e Livio.
LG
Eci. Grazie, vi ringrazio. Grazie ragazzi, tornate alle vostre occupazioni. La Divinoteca vi aspetta domani, dovete aprire.
Sì,
domani ci saremo.
E qualche altra volta vengo a trovarvi. Okay. Però non mi date il vino perché non voglio il vino, non voglio il vino.
C'è l'acqua.
Ecco, l'acqua sì.
Ok, vai.
Ci ringraziamo,
sono stati
benissimo.
Grazie a G, è l'unico che ci ha considerato, però grazie tante.
Come l'unico? Nessuno vi considera. Cattivi. Queste sono persone. Questi, cioè, io vorrei vedere sui giornali articoli su queste cose qui. Articoli. Vorrei vedere articoli. Cioè, fanno articoli così stupidi su Firenze, sul niente. I negozi chiudono quasi tutti i giorni, dicono questo. I negozi aprono negozi storici. Basta, non ne voglio più. Basta. Okay. Loro sì, ma voi no, voi siete attivi. Ciao, grazie ragazzi. Ciao. Ah, beh, insomma, ha fatto molto piacere. No, sinceramente, sono contento. Ta ta ra ra ta 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 ta. Pa. Ora che siamo così contenti di aver fatto qualcosa per qualcuno che è meritevole, adesso parliamo ancora di qualcosa di commestibile. Sì, commestibile, perché noi dobbiamo se una cosa è commestibile dobbiamo commestire. Non c'è il verbo commestibile, c'è l'aggettivo commestibile, ma non c'è il verbo commestire, credo di no. Allora parliamo di qualcosa che si mangia. Panini. Ah, tu vuoi un panino? Anche tu vuoi un panino? Non ne potete più di quello che mangiate tutti i giorni. Volete cambiare. Voi volete cambiare, io lo so che voi volete cambiare. Voi non volete le stesse cose tutti i giorni. Che bello. Sai cos'è un panino? È la libertà. Il panino è libertà. Cioè, il fatto che tu tutti i giorni mangi a casa, quello è la catena. Esci fuori e vai da Paninopoli e lì c'hai la libertà di mangiare, la libertà di bere, sì certo, ma anche la libertà di viaggiare. Non si viaggia con la macchina, l'aereo, si viaggia a bordo di un panino. Io dicevo, voglio andare in Grecia, è tanto bella la Grecia. Ah, come sta bene un'isoletta greca? Certo, Calimera, vieni, siamo già in Grecia, ce l'hai in bocca la Grecia, c'è il panino greco, capito? Ed è Paninopoli che ve lo offre, non uno qualsiasi, dice uno che si chiama Paninopoli, quindi vuol dire che è assolutamente specializzato in questo. Quindi Grecia, Francia, Giappone, Spagna, non c'è problema, anzi, saluto. Intanto l'eloteca del Little David, sì, questo è quello che mi piace a me. Allora, Paninopoli, io aspettavo qui stasera anche i due amici di Paninopoli, Stefano e Andrea, o in ordine alfabetico Andrea e Stefano, ma per qualche motivo che io non so non sono potuti venire, e allora li saluto caldamente, ovviamente, e così aspetto quando vengano con un panino. Io vorrei, dunque, ordino, tanto costa solo 3 euro, ordino il panino francese. Dov'è quello senza olive? Sì, baguette. Champignon, salut, quello francese, salut. Vabbè, scherzo, in ogni caso penso che prima o poi verranno a trovarci anche gli amici Stefano, Andrea e Stefano di Paninopoli. Paninopoli si trova in via Romana, al numero 40 rosso. Intanto voi andateci, poi un giorno ne conosceremo anche di persona. Viva Paninopoli, viva i panini, viva, viva, viva la France, viva la France e l'Italie. L'Italie, la France, ma sono belle partite. Vi piace questo vino? È strano, vero? No, lo chiedo agli amici, vero l'estrano? Non è vino normale, eh? Io ordinerei un quantitativo a pino di questo vino, etrusco, sa di tomba. Questa non è mia, questa è di Marco Masini, ma l'ho riciclata, sì, l'ho riciclata. Videofirenze.tv, vero?
Tipo una zona per i bambini, no?
Videofirenze.tv, la guardi, l'ascolti e non la lasci più. Dal lunedì a venerdì, la sera che bello che c'è TeleG. Allora! Tutto qui. Fosse tutto qui. Se fosse tutto qui sarebbe già finita. E invece, quanto tempo è che non vi passo un sondazzo? Quanto tempo mai è? Io non ci posso credere che sia così tanto. Fammi vedere. Cioè, perché devo scegliere qualcosa, io non ricordo quello che ho passato. Cicci Piccino. A bocca a tutto, forse si è già fatto a bocca a tutto. Proviamo questo. Niculo? O forse carogna merda? O forse ufficio anagrafe von Stronziker? Le paroline? No, le paroline le abbiamo fatte. Cioè, no, ma mi sembra che non vorrei sbagliarmi. Tu riesci a trovare qualcosa che non sia ancora, che non sia già passato tra le cose che ho qui? Bello pillo, ma io Ubaldo moto, proviamo questo.
Pronto?
Ebelin. Ma c'è Ubaldo?
Chi è che parla?
C'è Ubaldo?
Chi parla?
Chi parla? Ma sono Baciccia, io devo parlare con Ubaldo.
Io voglio sapere chi è che parla.
Baciccia!
Chi è Baciccia?
Baciccia, il bacicalupo.
Ma chi Ubaldo vuole?
Ubaldo. Me lo passa, per favore. Ora basta,
Ma scusa.
Ho da dirgli due cose dette bene,
Chi è che parla?
Bacicalupo.
Bacicalupo, chi è?
Bacicalupo.
Pronto?
Pronto, Ubaldo?
No, ma sono Ubaldo.
Sì, lo so che sei Ubaldo. Sì, se tu sei Ubaldo, io sono Bacicalupo, va bene?
Bacicalupo.
Allora,
ma io sono.
Anche tu sei Ubaldo, o no?
Ma dimmi una cosa, sta calmo e fermati un momento.
Io non sto calmo per niente, capito?
Ma dimmi, non ti ha mai morsicato nessuno nel sedere?
Sì, mi hai morsicato te, io non ce la faccio più a resistere. Io devo incazzarmi con te, capito?
Con me?
Sì, Belin.
Ma con che Ubaldo stai parlando?
Ubaldo a te, capito? Perché tu sei quello che mi ha morsicato il culo.
Ma che caspita è questo?
Che cazzo sei te? Ubaldo, per permetterti di fare quello che hai fatto a me e alla mia famiglia.
Ma cosa ti ho fatto? Ecco, voglio sapere cosa ti ho fatto.
Karma. Karma. Alziamo la voce,
Cosa ti ho fatto io?
Cosa mi hai fatto? Mi hai sputtanato.
A te?
A me? Come a te?
Ma tu da dove mi telefoni? Scusa, voglio sapere una cosa. Da dove è che mi telefoni?
Io, da Chiavari.
Da
Chiavari, perché te dove stai?
Io a Chiavari.
E allora a Chiavari, anche se sei un fottutissimo terrone.
Mamma mia, guarda che Tu stai sbagliando indirizzo e casa, guarda.
Sì, te stai facendo un misto fra...
Ma fa una cosa, fa una cosa,
ma,
fa una cosa.
Ma tu sei un misto, capito? Sei un misto.
No, tu sei un bastardo.
Tu sei un misto.
No, tu sei un bastardo.
Misto.
Bastardo sei.
Misto, misto e
fa
misto.
Fa una cosa, vieni, fate una passeggiata qua.
E me la faccio una passeggiata sì.
Fate una passeggiata qua.
Faccio una passeggiata sì.
E quando me... vedere la faccia.
Quando mi vedi mi riconosci, sai.
Voglio vedere la faccia.
Ma la vedi per poco. La vedi per poco?
No, te la faccio vedere io la faccia che hai.
Sì, il culo.
Il culo lo dai un altro, io non voglio il tuo culo.
Il culo tu no, tu la tua faccia.
Ma va a fare in culo proprio mia.
Proprio mia.
Mia.
Ma tu stai
mia,
sbagliando.
Dico io mia.
Mi capisco.
Stai sbagliando un indirizzo tu, eh.
No, du. Io ti faccio un indirizzo così, sai, grosso così. Hai capito?
Ma hai indovinato l'indirizzo tu?
L'ho indovinato? Non so dove stai, non so dove stai. Io se vengo lì ti riconosco, sai.
No, ma dimmi l'indovinato.
No, te non mi riconosci forse?
Ma a te?
A me. A me. A te, a me. A me.
Ma che cos'è che ti ho fatto? Dimmelo.
Ah, non lo sai, eh?
Ma è quello che voglio sapere.
Perché te fai le cose?
Eh?
Pisci sui muri e non asciughi, eh?
Scrivo sui muri?
No, pisci!
Io piscio sui muri?
Pisci sui muri e non asciughi, eh?
Ma guarda che...
Vai in giro col phon che è meglio!
Vai in giro con?
Col phon!
Col phon?
Col phon!
Per asciugarti?
No, per asciugare le tue schifosissime pisciate!
Ma guarda...
Prostatoso!
Stai zitto che questo qua sta sbagliando tutto!
No, sta sbagliando tutto con la tua prostata schifosa e puzzolente!
La mia prostata?
Sì!
Ma guarda che tu stai sbagliando indirizzo.
Stai sbagliando indirizzo, caro Ubaldo, tu stai sbagliando. Tu sei l'unico Ubaldo, capito? Non è che io conosca tanti Ubaldi.
Ma
no,
ma...
tu conosci un altro Ubaldo, Belin? A Genova, a Cavari? Belin? Mia.
Ma questo
Mea.
Questo qua voglio sapere che io
faccia di Gabibbo! Faccia di Gabibbo!
Tu sei una faccia di cazzo! Sei una faccia di cazzo!
Di cazzo!
Di cazzo, nato, cresciuto e pasciuto!
È cacuto!
Cacuto lo so che sei cacuto! Caga tutte le parti!
Caga tutte le parti! Ma come ti permetti? Misto!
Sei un misto! Mi permetto, questo è altro!
Tu sei un misto!
Io misto?
Sì.
E tu sei un gran bastardo.
Sapevo. Sei un misto?
E tu sei un gran bastardo.
Misto?
Stai zitta tu.
Stai zitta tu, pecora.
Tu stai zitta, non vado a parlare.
Stai zitta, non vado a parlare lui. Si parla fra uomini. Lasciamo via le donne.
Fra uomini. Fa una cosa.
Fra uomini, si fa per dire nel tuo caso, dire uomo è un complimento
allora,
che non ti meriti.
Per farti vedere che sono uomo.
Sì, tira fuori il cazzo.
Domani mattina, fatti vedere.
No, facciamo ora. Facciamo ora.
Adesso sto facendo una cosa più importante della merda tua.
Cagone.
Della merda tua.
Ti caghi addosso.
Io?
Sì.
Povera te.
Misto, sei un misto. Sei un misto te.
Sei un bastardo.
Lo sapevo.
Sei un gran bastardo.
Viene automatico. Pronto. E c'è il bastardo. Pronto, signora, guardi, io non capisco perché il signor Ubaldo si permetta di dire quelle cose che mi ha detto. Mi ha dato di bastardo.
Scusi,
mi ha mandato a fare in culo.
Ma
mi ha detto
lei
cazzo.
Che cosa cerchi lei? Lei chiama la polizia, lei che cosa cerchi?
Lei che cosa cerchi?
Lei che cosa cerchi da noi?
Io ho dei cerchi, ma insomma quelli lì sono cerchi.
Lei chiama la polizia? Lei chiama la polizia?
Sì, la chiamo io. La chiamo io o la chiama lei?
No, la chiama lei.
La chiamo io?
Sì.
Vabbè, allora sono cazzi vostri, eh?
No, sono cazzi tuoi.
No, sono cazzi tuoi. Ora arriva Maria la polizia.
Io magari...
Pronto? Sì?
Pronto?
Pronto! Sono sempre io.
Beh, cosa vuoi?
Io voglio che Ubaldo smetta di pisciare sul mio muro.
Ma che Ubaldo vuole lei? Scusi,
Ubaldo,
mio
Ubaldo, suo marito, sì, perché mi piscia sempre sul muro.
Ma
lui tira fuori il cazzo e piscia. Ma che è il muro suo? Pisci sul muro suo, non sul muro mio.
Ma mio marito?
Sì, si ferma, piscia.
Ma dove, di giorno? Sì,
di giorno, di notte, qualsiasi ora.
Ma è pazza.
È pazza?
Vai. Oh, povero Ubaldo. Queste persone si sentivano arrivare queste telefonate all'improvviso. Non erano state avvertite. Non sapevano nulla, loro Loro. E quindi reagivano come potevano. Io diventavo bastardo, diventavo tutto quello che potevo essere. Peraltro, bisogna anche dire che a volte la cronaca, quello che succede nel mondo, a volte fa ridere anche più del sondazzo. Sì, ti fa anche riflettere. Oggi, per esempio, viene fuori improvvisamente la notizia che Di Pietro è indagato. Per truffa. Di Pietro è indagato per truffa. Ma come? Lui risale dei valori. Ma quali valori? No, valori, non so. L'accusa è questa. Attraverso un'associazione che ha lo stesso nome del partito, Italia dei Valori, che ha fatto questo bravo uomo che è sempre a parlare degli altri mentre lui sembra perfetto? Avrebbe incassato i soldi dei contributi elettorali che vengono dati a tutti i partiti a nome di questa associazione Italia dei Valori e non partito Italia dei Valori. Di questa associazione lui è il presidente insieme a sua moglie. Allora, quello che ha fatto la denuncia è un tipo che stava prima con lui nell'Italia dei Valori, poi si vede che anche a lui le cose non sono andate molto bene e ha fatto la sua rivalsa, ha messo in scena questa rivalsa, questa vendetta. Però sarà vero? Non sarà vero? Di Pietro minimizza, dice ma che, figuriamoci, sì e no, è una cosa che già da tempo io ho spiegato, già si sapeva, elezioni del 2004, 4, sì, vabbè. Eccetera, quindi non c'è niente, ho già spiegato tutto, non c'è proprio niente, però la denuncia c'è e dice che questi soldi sì sono andati all'associazione che però era la stessa cosa del partito. Io non so, ci capisco niente in queste cose qua. Arriva l'articolo su CorrierellaSera.it, io poi ho subito messo questa notizia su Facebook e chi diceva una cosa, chi diceva un'altra, ma io ho sentito che chi difendeva Di Pietro era sicuramente qualcuno simpatizzante del suo partito. E allora invece di dire vabbè, vedremo, la giustizia farà il suo corso, come sarà, lo decideranno i giudici, ci sarà una sentenza, se andrà avanti la cosa, eccetera. Invece di dire questo dice no, guardate, lui ha già spiegato tutto. Cioè c'è gente che ragiona esattamente come potrebbe ragionare il leader del proprio partito, invece gente che ragiona al contrario perché quello non gli va bene. Ma invece lasciamo veramente che la giustizia faccia il suo corso e che condanni Di Pietro, condanni no, se è necessario. Però io ho una convinzione abbastanza qualunquistica. Vabbè, mi sembra tutto uguale sono, cioè bene o male, quando poi si tratta di soldi, quando si tratta di soldi, hai visto? Il cardinale Sepe, quest'uomo da questa faccia angelica, tutt'altro, che la faccia, se dovessi dire la faccia del cardinale Sepe, la faccia è, ce l'ha da boss, dico la verità, no, la faccia non conta nulla, uno può essere bello, brutto, avere la faccia da cattivo e essere buonissimo. Allora il cardinale Sepio avrebbe combinato insomma delle cose, sai, sulle case, cose, case. Se dalla casa ricco, ovviamente a pochissimo. Se dalla casa è povero, no, è povero, no, povero, no. Si fanno tutte le cose per quelli che hanno già soldi, che so, Bertolaso, il ministro Lunardi, ex ministro, io mi domando poi la Chiesa perché deve entrare in questo tipo di cose? Non lo so, il perché non lo so, però ci entra. E il Papa stesso ha detto preti non devono approfittare, quelli che fanno il proprio interesse devono essere vituperati, quelli che fanno bambini cattivi, sono cattivi, ecco. E questo cardinale Sepe indagato per corruzione, sai, facendo dei piaceri ai potenti, si chiama corruzione, gli dai le cose, loro poi qualcosa in cambio ti danno. Cardinale Sepe così amato, che poi io ho notato una cosa, no? Che i fedeli, quando c'è un prete accusato di qualcosa, tipo un parroco accusato di pedofilia, eccetera, si schierano sempre dalla parte del prete. Cioè non dicono mai, è vero, è quello lì, no, è tanto buono, no, non è possibile. Ora c'è Don Gelmini accusato da diverse persone di, insomma, molestie sessuali, ma Don Gelmini, un uomo così buono, così vicino anche a Berlusconi, così premiato, hanno fatto un premio ultimamente, gli hanno dato il premio, ma Don Gelmini, come può essere anche lui? È una macchinazione. Ah beh, allora se è una macchinazione, ma Di Pietro è una macchinazione. Ah beh, allora se è una macchinazione, sono tutte macchinazioni, sono tutti buoni. Diceva l'altro, io non lo sapevo che mi avevano comprato la casa, avevano pagato la casa, è una macchinazione, è un tranello. Certo, anche lui, Scaiola, per dire, ecco, tutte queste cose qui, ma noi dobbiamo credere a tutte queste cose, o alla fine non sarà bene che crediamo che siano tutti colpevoli e che ci sia una sola destinazione per queste cose e per queste persone? La galera, per esempio, la galera, dai che ora riparto con Bella Bertè, la galera, oppure come Vianello, la galera. Vabbè, effettivamente certe volte viene da pensarlo. E a pensarlo perché uno dice, ma un po' tocca a tutti, eh? Quindi non è solo il Berlusconi, no, che ha a quanto pare dei problemi, ma anche preti, prelati importanti, capi di partito. D'altra parte l'Italia in questo momento non può perdersi in queste cazzate. Ci sono i campionati mondiali di calcio. Ma che scherzi davvero? Io poi, capito, venendo qui tutte le sere me li sento pure, che qui sotto c'è Didibara, me li sento pure. Vabbè. Quindi, cioè, me li sento ma non capisco nulla. Abbiamo capito qualcosa. Lippi carica l'Italia. L'orologio, la sveglia, sveglia sarebbe meglio. Non c'è crisi, Lippi come Berlusconi, non c'è crisi. Spagna rinata e goleada portoghese. Vabbè, sì, Pirlo torna, Buffon, che poi c'hanno dei nomi. Pirlo sa tanto di Pirla, Buffon sa di Buffone, o sbaglio? Abbi pazienza. Io ho visto la partita dell'Italia, io devo dire la verità, mi sono addormentato, perché se la partita è bella, se si vede insomma le belle azioni, certo non mi addormento, però mi è venuta la sonnolenza, però... che è successo? Nulla. Ma è incredibile, cioè io vedevo questi giocatori italiani di fronte a una squadra che doveva essere sulla carta proprio la peggio, che prima della partita questo stupido programma che c'è prima, no? Con Mazzocchi e con alcuni ospiti, no? È stupidissimo, che dicono cose che poi non hanno nessun riscontro nella realtà. Insomma, si interrogavano fra Bartoletti e altri, insomma, su quanto avrebbe vinto l'Italia. Cioè, per me 3-0, no, non esageriamo, 2, per me 2-0, no 3, no 2, no 3, no 2, si è fatto 1-1. Ah, questi sarebbero gli esperti di calcio, che dice il giocatore, l'ex giocatore, l'allenatore, cioè tutta una coorte, stringiamoci a coorte, si è pronta alla morte, invece sono pronti a prendere il loro compenso. Beh, effettivamente, dico, hanno dato di fuori alla grande. No, si vince 3-0, si vince 2-0, tra poco si perde. Se l'arbitro non ci dava il rigore, ma perché l'arbitro ci ha dato il rigore? Ci ha dato il rigore perché i gol dei neozelandesi, a quanto pare, era in fuorigioco. Io però, siccome non conosco benissimo le regole del calcio, ho visto che Cannavaro gli ha preso la palla addosso, insomma, qui, e gli è rimbalzata addosso e l'ha presa il neozelandese e l'ha buttata dentro. Ora, se viene fatto un passaggio da un giocatore a uno della propria squadra che è in fuorigioco, ma nel frattempo la tocca un giocatore della squadra avversaria e praticamente gliela mette su un piatto d'argento, no? È sempre fuorigioco o no? Cioè, io non sapevo questo. C'è stato un tocco di Cannavaro in mezzo, che è stato lui che ha fatto fare il gol, chiaramente. Grande capitano, no? Grande miliardario di euro. Cioè, capito? No. Ma allora, secondo me, non è più fuori gioco. Ha toccato un altro giocatore della... non gliel'ha passata il suo giocatore, gliel'ha passata Cannavaro a quello che ha fatto gol. Comunque, ha fatto gol. E se lo meritavano anche, perché alla fine io vedo l'Italia spaesata, buttava la palla dove andava, i passaggi erano fatti così, buttiamola là, ma come buttiamo? No, veramente, non si vedeva un passaggio fatto a modo, e quegli altri erano così inferiori, li abbiamo sempre, sarà perché, io lo so, ma quando vedo una squadra vestita di bianco, una maglia bianca, no? Mi sembra di più, cioè, mi sembra di più a me. Cioè, ci sono quelli, i nostri erano azzurri, vero? Insomma, scuri. E quegli altri, tutti bianchi, no? A me sembrano di più quegli altri. Sembrano più grossi, perché in televisione, a parte erano anche le belle stanghe, c'erano alcuni oltre 1,90 m, diversi. Allora, quindi, sembrano più grossi, più presenti. Alla fine, sembra, quando sono bianchi, sembra ce ne sia di più. Poi non è vero, però fa questa impressione. Poi alla fine ci hanno dato il rigore. Oh, l'ha segnato, incredibile. E quindi 1-1. Ma io fossi stato Lippi, avrei fatto salti di gioia. Perché un pareggio in quelle condizioni, con quella cazzo di squadra che sapeva, è proprio il massimo che si possa raggiungere. Cioè, si vedeva gli italiani sugli spalti, tutti tristi come se avessero perso, e quegli altri che avevano sempre pareggiato tutti allegri, i neozelandesi come se avessero vinto. È vero, noi siamo campioni del mondo, quindi una squadra poco titolata arriva e riesce a pareggiare con noi, non fanno il calcolo che noi siamo la squadretta, ecco, a questo punto. E ho visto che la Nuova Zelanda, insomma, meno male, ha avuto l'occasione e l'ha fatto. Quindi ci ha giocato proprio male, da sonno. Quindi invece avrei voluto vedere gli italiani che esultavano che con una squadra così sono riusciti a ottenere un pareggio con la Nuova Zelanda. Questo bisognava fare, esultare. Tra l'altro, fanno delle inquadrature sul pubblico, no? Io sento queste vuvuzelas, però se ne vede poche, ogni tanto ne inquadra uno. Quasi tutti sono senza. Allora tutti, questo casino da dove viene? Ce lo vanno mica registrato, che lo mandano come le campane il prete, no? Ma io ho notato, ma che belle fighe ci sono a vedere queste partite. C'è certe ragazze, io non so dove le trovano, forse le mettono apposta. Cioè, tutte dipinte, con sì, ma a volte, o forse se le vanno a cercare con il lanternino, cioè con la telecamera, e se le vanno a inquadrare, no? Io penso che se le vanno a inquadrare, vanno a cercarle, perché ho individuata il gruppettino bellino, la bella ragazza, ma guarda che sia italiane che le altre, devo dire, cioè non credevo che ci fosse questo tifo così bello. Sì, belloccio, insomma. Io avrei tenuto le telecamere lì fisse, senza guardare la partita. Guarda, tanto che la partita, se poi ce lo dicevano, hanno fatto gol, hanno buttato in terra quello, buttato in terra l'altro. Ma intanto andavo a vedere queste belle, che poi le tengono per pochi secondi, no? Poi se si accorgono di essere sul tabellone, cominciano a fare così. Vabbè, in ogni caso, è un'altra cosa che ho notato. C'è una bella gioventù femminile che segue il calcio, non so se le mandano lì apposta, sono modelle, pagate, non so, figuranti, perché oggi dalla televisione c'è da aspettarsi di tutto. Tutto il falso minuto per minuto. Tutto. Ma veramente, perché io non mi aspetto niente più di vero, no? La vera televisione è questa, videofirenze.tv. Perché? Perché la vera televisione è videofirenze.tv, perché qui si dice le cose, si dicono le cose come stanno. Qui non abbiamo orpelli, non abbiamo cose finte da far vedere, qui c'è la bandiera d'Italia e qualcuno mi ha detto, ma vedrai che ora tu la devi levare. Io la devo levare? Guarda, questa bandiera c'era molto prima dei mondiali qui, quando si è cominciato, più o meno, avevo la bandiera, l'ho portata, perché come al solito si fa un miscuglio che a me non piace. Si mescola l'Italia con la bandiera, l'Italia calcistica con la bandiera. Si mescola la cittadinanza, per esempio, di una città come Firenze con la sua squadra di calcio. Sono due cose diverse. Si possono integrare, ma sono due cose diverse. Cioè, la bandiera non rappresenta la nazionale italiana di calcio, così come il viola o quello che vuoi non rappresenta Firenze, lo rappresenta in quel settore del calcio. La bandiera però supera il discorso calcio e significa Italia. Ora, domani sera avremo un ospite leghista. Leverò io la bandiera? No, davvero! Perché quando venne Razzanelli qui, che è della Lega, io gliela feci vedere e era senza l'asta, però l'asta l'ho messa dopo. E lui disse che vabbè, cioè, l'Italia unita. Perché proprio oggi, Fini, c'è ancora Fini, esiste ancora. Fini, intanto, dice qualcosa. La Padania mai esistita, ha detto. Quindi le invenzioni della Lega rischiano di minare la coesione nazionale. Ovviamente lui viene da un partito che si chiamava Alleanza Nazionale. Ovviamente la Lega invece Padania, che nord, già dice nord, non dice centro-sud, anche se al centro si stanno dando da fare, e domani al sud, ovviamente. Allora, siccome Bossi ha fatto i suoi slogan, sapete, hanno fatto un ministro per il federalismo fiscale. Ho sentito dire che questo ministro ha dovuto far ministro perché sennò incorreva dei problemi legali per altre cose, cioè facciamo il ministro così lo salviamo. Siamo a questi punti. Bossi, quando ha saputo questo, ci sono io il vero ministro, sono io il vero ministro, della patata, del federalismo fiscale, hai capito? E quindi Fini replica, la Padania mai esistita. Ora, la Padania è veramente mai esistita. Ma io, per la verità, c'è il Po, no? La valle del Po, Padania viene da Po, ovviamente. C'è la Cispadania e la Transpadania. Poi c'è la Transilvania, poi arriva Bossi con i denti e ti ciucchia il sangue. No, quelle Calderoli, il vampiro. No, io fin da piccolo, alle elementari, ho sentito questa parola, la sentivo, la conoscevo. La Cispadania, soprattutto perché dicevo la cispa, cioè la cispa, Dania. Non è mia, è Dania, Diana. La cispa, mi viene in mente la cispa, allora Cispadania. Le cispe, no? Cioè, non so che da altre parti di Toscana dicono cispie. Io dico cispe, a Firenze dice cispe. Oh, dunque quindi? Ma è vero proprio che non esista. Ma in qualche modo il nome esiste, non se lo sono inventato loro. Anzi, guarda, io ora vado a vedere. No, perché tanto vado da San Google, perché Google, vero, ci dà tutto. Quindi se c'è da far santo qualcuno, io sarei per far santo San Google. Padania. Invenzione propagandistica, Padania. Allora, Wikipedia. Quindi, Wikipedia dice bene. Padania è una denominazione geografica alternativa usata per indicare la Val Padana. Oh, allora esiste. Il suo utilizzo si è diffuso dagli anni 90, quando il movimento politico della Lega Nord indicò con questo nome sia un'entità politico-amministrativa astratta, corrispondente all'età settentrionale, sia il Nord Italia. Usi linguistici e letterari del termine. La Padania, vediamo, la Padania all'estero. Gianni Brera usò poeticamente questo termine a partire dagli anni 60 per indicare il territorio che a tempi di Catone corrispondeva alla Gallia Cisalpina, o per Gallia Cis e Transalpina. Ecco, vedi, quello dicevo io prima. Anche Indro Montanelli usò gli stessi termini. Sì. Allora, la lingua padanese, così Geoffrey Hull traduce in italiano l'inglese Padanian. Insomma, ci sono delle tracce di Padania prima della Lega Nord, prima. Il 21 giugno 2010, qua c'è già su Wikipedia, il presidente della Camera Gianfranco Fini ha definito, vale oggi il 21 giugno, ha definito il termine Padania una felice invenzione propagandistica elettorale. In realtà, io non credo perché io ricordo benissimo, anzi guarda, voglio digitare Cispadania, perché chi l'è vero, diciamolo. Repubblica Cispadana, ecco, sempre Wikipedia, no? Fu uno Stato dell'Italia settentrionale nato nel 1796 sotto il controllo dell'esercito napoleonico. Quindi, questa parola, la Confederazione Cispadana, quindi Padania, Repubblica Cispadana, e la Repubblica Transpadana, come dicevo io. Alla fine si formò la Repubblica Cisalpina. Ecco, questa è storia. Allora, la Cispadania e la Transpadania esistevano già nel Settecento. Allora come si fa a dire che è solo un'invenzione? Può essere un'invenzione l'estensione a tutto il nord di questo nome. Però esiste, è la Valle del Po. Ma voi l'avete mai visto il Po? Guarda che il Po è un fiume, gagliardo. Ah. Intorno al Po la nebbia, nella nebbia alberi secchi, e dai lunghi tronchi spogli. Sono pioppi? Sono pioppi. Sono pioppi. E in mezzo alla nebbia, avete presente che so la scena di Amarcord in cui c'è quell'uomo, quel contadino che si perde nella nebbia. Io mi sono un po' perso in quella nebbia in tempi passati e devo dire che è bellissimo. Io ho trovato del bello nella pianura padana, che poi è la pianura, di che sa la pianura? La pianura tutta coltivata, con i canaletti, con questi dossi e questi alberi, tutti in fila, filari di alberi e con la nebbia. È una, come dire, un'atmosfera che noi non possiamo immaginare stando in città. Cioè praticamente vediamo tutto questo sfondo sfumato e poi più là si vede più niente. Se cammini vedi altri alberi, ma sono come persone, come fantasmi. Ho trovato una cosa, cioè mi è piaciuto tantissimo. E basta, tutto qui. Quella è la Padania, perché è la valle del Po. E il Po è largo, è largo. Cioè noi che ci sa l'Arno, il Po sembra tanto largo. Perché noi ci sa l'Arno? L'Arno è un fiumiciattolo. Se vai all'estero trovi dei fiumi, il Rodano, il Reno, sono degli affari che sembrano laghi, in certi punti sembrano laghi. E i fiumi come l'Arno non sono nemmeno cavati di striscio. No! Sono dei rivoli, dei fiumiciattoli in confronto. Non conta nulla. Dico in Francia, no? Il Danubio. Azzurro. A parte lì dove passa la Vienna, non è un granché il Danubio. Però sono grandi fiumi. Ma vuoi mettere il Danubio blu? Da, 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 da. No, aspetta. Da, 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 da. Un po' stonate, da ra 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 ra. Sì, addio Rini. Vabbè, sì, ah, ma anche noi ci sono le nostre canzoni sull'Arno. Sull'Arno d'argento si specchia il firmamento, mentre un sorriso e un canto si perde laggiù. Dorme Firenze sotto il manto, no, sotto il, insomma, la rosa della luna. Ma dietro ad un balcone veglia una Madonna bruna. Canzoni. Sì, beh, Firenze. Questa è Firenze stanotte sei bella in un manto di stelle. Questa è un'altra. La più bella di tutte però è Firenze Rizzati. Quella la cantava Edoardo Spadaro, no? No, perché aveva avuto dei problemi di erezione con una signorina dietro le quinte, perché lui ci dava, i suoi spettacoli, no? Dice, tu come lo, perché lui andava anche a Parigi, come lo chiami tu il tuo pisello? Oh, la chiamo Firenze. Allora, Firenze Rizzati. Ma non è vero nulla. Mi deve scusare il buon Edoardo Spadaro. Sulla cui tomba ogni tanto vado a dargli un saluto. Sì, andate, andate, andate al cimitero delle Porte Sante. Guarda che bello. Siamo partiti. Da dove siamo partiti? Siamo partiti, mi sembra, da Di Pietro? Da Di Pietro? Sì. Siamo arrivati al cimitero delle Porte Sante. Io non so come si sia fatto, ma è così. Andate a vedere chi c'è? E c'è lui, c'è lui, c'è Edoardo Spadaro. Ti sorride da una foto e te, ti senti bene perché lui era un uomo veramente, veramente fiorentino, un vero fiorentino. Ora di veri fiorentini siamo rimasti un po' no, che ti devo dire? Io credo, spero, però. Ah, mi sembrava strano che avessero abbassato qui tutta la situazione. Era solamente un intervallino. Ma vabbè. Oh, parliamo di pannelli. No, non di pannella, se no si fa notte. È già notte, che ore sono? Oh, guarda, le 22 e 46. Bene, parliamo di pannelli fotovoltaici, perché la fotovoltaicità, che non so nemmeno se si dica così, anzi forse non si dice così, ma io lo dico lo stesso, è importante. Oggi ne parlano tutti, come mai ne parlo anch'io? Io di solito non dico le cose che dicono tutti gli altri, cerco di dire le mie, ma qui devo dire le stesse cose perché sono cose importanti per la nostra salute, per la salute pubblica, perché l'energia pulita è quella che ci salverà. Ma lo sapete che c'è uno che ha detto che fra 100 anni l'umanità sarà estinta? Ha detto così per la sovrappopolazione e perché non c'è più, non ci sarà più da mangiare. Fra 100 anni saremo estinti tutti. Io non ci sarò. Voi non ci sarete. Dove saremo? Alle Porte Sante? No, è troppo di lusso le Porte Sante. E dove pare a voi? Però fra 100 anni ci saranno i nostri discendenti. E non è bello che la Terra finisca, cioè l'umanità finisca. Quindi prendiamo delle precauzioni. Come dire, preserviamoci. Preservativo, ecco. Il mio preservativo per questi, in questi casi, è proprio il pannello fotovoltaico. Ma non ne comprate uno? Cosa ve ne fate di uno? Per scaldarvi la sera a letto? Tipo borsina d'acqua calda, ben via. No. Voi telefonate a Matteo, nome di gran moda. Matteo risponde e vi dà tutte le delucidazioni per poter acquistare un impianto. Un impianto, sì, un impianto. E anche, come dire, per poter vendere un impianto fotovoltaico. È ganzo, è molto ganzo. Perché? Perché io, scusa, se avessi tempo, e ce l'ho tanto, e forse andrò veramente, ora telefono anch'io a Matteo, dico, Matteo, voglio vendere gli impianti fotovoltaici. Ma sì, dai. Mentre li vendo e me li compro anche. Sì, dai. Allora, già comprarli tu spendi quasi nulla e incassi e risparmi. Tu sai come, te l'ho detto tutti i giorni. Per quanto riguarda invece il venderli, è semplice. Li vogliono tutti, quelli che possono metterli, perché proprio costano il niente. Il niente cos'è? Il niente è non spendere. Vuol dire incentivi dello Stato. Vuol dire energia in sovrappiù che tu vendi. Si ripaga da sé. Oltre a ripagarsi da sé, siamo sul Rai 1.
Un giorno mi sparo in bocca.
No, perché voi dovete sapere che io sto parlando da solo così, mi sto un po' sgolando e mi tocca sentire la TV, quella che non siamo noi. E anche Altina, che non c'è nemmeno bisogno, vero? Per favore. Grazie, speriamo che qualcuno sia andato giù e abbia pietà di me, perché non si lavora molto bene, non si parla molto bene quando c'è un rumore. Hanno fatto, sono stato ascoltato. Ormai è finita la trasmissione, arrivederci. No. Dunque, quindi abbiamo la possibilità di comprarli e di venderli. Ora fate voi, la gente cerca lavoro anche, e allora chiamate Matteo al 392-543-5464 oppure allo 090-9240-503. Ecco, io ve l'ho detto, se non avete preso numeri peggio per voi, perché tanto poi lo ridico anche domani, sarete costretti casomai a seguirmi anche domani. Ma io penso che non sia per questo, eh? Voglio sperare. Dunque, perché non... Aspetta, un altro soldazzino? Io direi proprio di sì. Però, c'ho sempre da scegliere... Fammi vedere. Vandalo Unni... il problema è questo. Mario, eccetera. Sì, questo? Pippo Sniffo, bastardo, la gallina padovana, no, questa roba, la riunione dei vecchi fascisti, l'ufficio strade, Pierino, no, c'è scritto premio, ecco, mi sembrava, manca Euri, signor Virgola, dai. Vai.
Pronto?
Signora, pronto, mi sente?
Sì, mi dica.
Sono il signor Virgola, dell'intendenza di Figanza.
Senta,
stiamo facendo un sondaggio sull'euro. Lei conosce esattamente la cifra dell'euro in lire? Un euro uguale lire?
Ma dai, è uno scherzo, su.
No, noi dobbiamo fotografare.
Vabbè, guarda, io sto cucinando comunque 1936.27.
Cazzo signora,
bravi, ma tu a tutti fai sto scherzo?
No signora, a volte gli metto anche il mestolo in culo, ma capita insomma quando sono di persona.
Ma quanto siete simpatici.
Cazzo signora,
senti, le passa anche mio marito, guardi.
Grazie.
Che se gli dici quanto vale l'euro comincia a dire cazzo.
Ma certo, no, non è vero.
Aspetti che glielo passo,
sì,
arrivederci, tanti auguri per Buon Natale.
Sì, buona Pasqua ormai, scusi.
Pronto?
Sì, pronto?
Sì, dica.
Buongiorno, sua moglie mi ha confidato che quando fa da mangiare a volte si infila il mestolo nel culo.
Ora,
pronto? Quanti siete? Pronto? Ma uno solo per volta, per favore, eh? Una volta per carità. Pronto, mi sente?
Una volta.
Pronto, alza la voce meglio.
Io alzo la voce, lei alzi qualche altra cosa certe volte, perché sua moglie è costretta a infilarsi i manici di scopa e pomi dottone.
Che imbecille, ma chi è questo imbecille?
Pomi dottone e manici di scopa e mestoli alla grande signora.
Ha detto sua moglie che ha bisogno di ficcarsi un manico di scopa di Nicodoro.
Non ho detto no, ma io stavo parlando con un uomo. Per favore.
Pronto,
ma è possibile parlare da uomo a uomo?
Sì, eccomi.
Sono il signor Virgola, sto facendo un sondaggio sull'euro. Lei sa quanti euro ci vogliono per andare con una nigeriana oggi come oggi?
Sì.
Me lo dice?
Senta, ma lei, io penso che ci abbia qualche problemino.
Ah, io ho sempre un problema di euro, signore.
No, sì. Lei ha un problema di testa, che è ben diverso.
Sì, ma lei ha un problema di cazzo, che è ancora diverso.
No, se viene qui, penso...
Mettiamo insieme i nostri problemi, facciamo una testa di cazzo.
Quante spirito, guardi, è divertente in una maniera incredibile, guardi.
Senta, lei è un signore di Ancona.
Senta, lei è un poverino.
Sì, lo so, c'ho solamente, guardi, oggi come oggi, mezzo euro più 5 centesimi, è tutto quello che mi hanno dato per il momento. Quindi,
esatto, io non so se sia un gioco, comunque penso che lei ha iniziato l'anno nella maniera sbagliata.
E lei invece è quella giusta.
Lei ha un problema.
Ma vada a levare i manici di scopa dal culo della sua moglie.
La ripeta, c'ha un umorismo che veramente...
Molto pesante, vero?
No, è simpaticissimo.
E allora che cosa vuole?
È
anzi, cazzo,
simpatico.
Che cazzo vuole? Ma scusi. Ma abbia pazienza.
Sì.
Però una cosa devo dire, sua moglie sa esattamente quanto vale un euro. Lei lo sa?
No, non lo so.
Lo vede,
cioè, perlomeno se lo so non lo venga a dire a lei.
Ah, sono cose.
Questa cosa le potrei dare l'indirizzo di un buon specialista.
Sì, in cosa?
Arrivederci, buon anno.
Infine.
La saluto.
Meno male, sua moglie mi ha detto buon Natale.
Arrivederci, la saluto.
Arrivederci, vada a togliere il mestolo. Mi raccomando, che se si mette a sedere poi la si fa male. Ma che gente c'è nel mondo, sono la sega. Ah, c'è anche la musichetta finale in questo bellino. Sai com'è, a volte ritornano i sondazzi di tanto tempo fa. È il sondazzo di quando? Di quando sono questi sondazzi? Aspetta un po'. Perché io chissà la data di questi, non c'era già l'euro però. Questo non va a dirlo, c'era già l'euro. Non voglio passare un altro. Scusa, mi diverto, abbia pazienza. Una volta tanto, scusa, io l'ho fatti in diretta, migliaia e migliaia e migliaia, ero sempre a farli. Ora me li ascolto, no? Cioè, io mi sono fatti e me li ascolto. Scusa, perché no? Bello Billo, Midley di 9 telefonate. Sì, ma... proviamo questo.
Cosa vuoi? Pronto?
Pronto?
Signora, buongiorno, ma io devo parlare con il signor Leonino. Arr! Leonino. Arr!
Va bene, ma fa un culo. Pronto? Pronto, signora. Lei è Bonaria.
E tu sei un stronzo. Su proprio.
Sì, sono io.
E vaffanculo, a chi è Seisi?
Ma non è vero che è Seisi.
Pronto?
Pronto, signora, buongiorno.
Buongiorno.
Senta, lei è la moglie di Ulisse?
Sì.
Ecco, deve dirgli, c'è Ulisse in questo momento o posso lasciare?
Lo passo.
Deve dire che è un gran ulano.
Che brutta parola.
Ecco, mi sa dire che cosa vuol dire?
Perché?
Perché io non so, guardi, questa è una telefonata che ho fatto per capire che cosa vuol dire ulano. Perché a me l'hanno detto, e ho detto, voglio sapere che cosa vuol dire. Ho telefonato a lei che è di Parma, no?
Guardi, io adesso le passo mio marito e ci arrangerà.
Sì, mi arrangerò. Questo è il toro per le corna. Dunque, Ulisse?
Sì.
Lei è un gran ulano.
Sì, e la vacca è tua madre.
La vacca è tua madre è brutta, ma ulano è ancora peggio,
Sai cos'è lei?
Sì.
La testa di cazzo, scodi il numero e se lo pianti su per il culo, va bene? Buongiorno.
Su per il culo, ha
detto. Pronto?
Oh, ulano? Sei tu ulano?
Sono quella zia di tua puttana e tua madre. Fatela prendere in culo, stronzo.
Ulano.
Cambia numero deficiente.
Ulano.
Ma che vuol dire?
Pronto, signora, buongiorno.
No, ancora no.
Lì abita il signor Carlo, vero?
Come?
Il signor Carlo
no,
abita
no,
lì.
No, ho sbagliato, qui è Pietroni.
È Pietroni?
Sì.
Allora si levi da coglioni. Signore, è sempre lei?
Ma lei è disoccupato.
No, io sono un po' maleducato.
Ah, ho capito.
Ecco, più che disoccupato
perché
sono maleducato.
Perché non si trova da fare qualcos'altro?
No, vede, io devo fare questo. Lei mi dice Pietroni, ho detto se levi la coglione.
Le dicevo Geminiani, cosa mi diceva?
Me lo pigli nelle mani.
Vabbè, lei invece dove se lo mette?
Nel culo.
Bravo, arrivederci.
Arrivederci, buongiorno.
Pronto.
Oh, come va?
Chi parla?
Ehi, non ti ricordi, no, la bottiglia nel culo. Mi senti?
Ma senti un po'.
Sì.
Cosa hai voglia di fare?
Ho voglia di fare?
Sì.
Voglio fare l'amore con la tua moglie. Zazza.
Beh, dai, ho qui, vani.
Pronto? Pronto, Nicoletta?
Sì.
C'hai un bel culo.
Vaffanculo.
Appunto.
Pronto?
Pronta, signora. Sono la fattucchiera.
Pronto?
Signora, pronto. Devo parlare con suo marito Angelo.
E cosa c'ha bisogno?
Perché lui ha il malocchio.
Ma se lo mette a quel posto lei, il che malocchio?
Ci ho provato, signora, non mi fa né caldo né freddo.
Vada via il culo, vai.
Pronto?
Pronto.
Gastone?
Sì.
Ah, personalmente?
Chi parla?
Chi parla? Sto parlando io. Gastone, mi scusi se la disturbo, ma lei sarebbe il personaggio perfetto per una commedia musicale che stiamo mettendo.
Ma sto prendendo per il culo, dai, per favore.
No, un momento, lei è culattone? Io non la prendo per il culo, lei è culattone, me lo dica.
Pronto,
signora.
Oh, Alessa.
Come sta?
Immaginavo che eri tu.
Tu. Sì, ero io. Come va?
Qui, cazzi.
Qui, Alessandro.
No, non è Alessandro, tu Calogeros.
Calogeros. Avevi riconosciuto, Calogeros. Calogeros, sì.
Mango Calogeros.
Madonna, chi sarò? Alessandro non sono, Calogeros nemmeno. Chi sono? Pronta.
Babbo Natale.
brava, hai capito subito. Allora Babbo Natale ti porta un bel regalo. Sei contenta? Anche un po' in ritardo, eh?
Ma chi è che parla, scusi?
Sono Santa Claus, Babbo Natale, come lo vuoi chiamare. C'ho qui le renne che scalpitano. Ascolta, io sono amico di Gaspare, no?
Sì.
Allora, no, volevo dire, ti voglio fare un bel regalo. Posso farti un regalo a te?
Sì, ma mi dica prima chi è, scusi.
Babbo Natale, pensa che io sia Babbo Natale, perché un regalo si prende sempre, no? Te lo incarto tutto, per bene. E poi quando tu lo scarti, e la prima cosa che devi fare è chiudi gli occhi e apri la bocca.
Sì, tantelo in culo. Porco.
Capito subito.
Oddio. No, però sono sagaci le persone, quando si tratta di questo capiscono subito, al volo. È beh, insomma, devo dire, una panoramica deliziosa sul sondazzo. Beh sì, certo, alta velocità! Zazza, finito? No, questa è alta velocità. Renzi, le FS rispettino l'impegno con Firenze. Sì, infatti, dicevo, no? Siamo a favore della TAV, ha detto Renzi, e dell'innovazione applicate al futuro del nostro territorio, ma vogliamo che ci sia un collegamento metropolitano vero. Ora, allora, lui non vuole la stazione ai Macelli, poi dice è un macello, cioè la stazione Foster. E io poi mi chiedo perché le cose che si devono fare, la pensilina Isozaki, la stazione Foster, ma italiani non ce n'è che sappiano fare qualche cosa. Questa stazione super mega galattica, che effettivamente mi sembra per Firenze del tutto spropositata, e su questo do ragione a Renzi, costa l'ira di Dio, nello stesso tempo ci vogliono molti anni perché termini, e quindi peraltro si trova via circondaria in questa zona, diciamo Macelli, insomma lui la vuole più vicina alla stazione, e su questo ho qualche dubbio. Cioè Renzi vuole tutto vicino alla stazione. Matteo, quando tu verrà qui, che vengo quando c'è un attimo, vengo, detto così, bene. Tutta la mia paura è di venire qui da me, che io magari non ti do ragione in tutto, ti incazzare poi. Però il centro espositivo ha la fortezza da basso, perfetto per bloccare il traffico tutte le volte che c'è qualcosa, tipo Pitti uomo e roba del genere. Io vedo che in tutti i luoghi, in tutte le città più importanti, i centri espositivi, le fiere, le fanno un po' fuori, fanno grandi e un pochino fuori, perché è normale. No, lui vuole sia lì di fronte alla stazione, perché la fortezza e la stazione sono lì. Comodo per quelli che vengono a fare tutto questo, scomodissimo per i fiorentini. La stazione ad alta velocità deve essere lì, perché deve far comodo sempre a questi che vengono a fare, perché il comune, Renzi ha voluto che il comune prendesse una bella fetta della fortezza, insomma è entrato nell'affare della fortezza, e quindi tutto dovrebbe ruotare secondo lui intorno a questo polo espositivo che soffoca egli stesso, soffocando noi. Ora questo non mi trova d'accordo, un po' di decentramento, che poi, pensandoci bene, via circondaria, via Le Redi, da quelle parti là, non è così lontano dalla stazione, né dalla fortezza, è uno sputo, è un tiro di schioppo, come si dice una volta, vero? E invece tutto si deve fare lì, per fare migliori affari, ma gli affari si fanno lo stesso. C'è qualcosa che non mi quadra, che non mi torna. Comunque, sono d'accordo nel non fare la stazione Foster, ma si può fare una stazioncina non proprio Foster, ma come si può chiamare? Non so, Nicole Kidman? No. C'è un nome qualsiasi, è un nome più gentile. E Lady Gaga, la stazione Lady Gaga, che Foster mi somiglia, cioè Foster, cioè un medicinale molto tempo fa, non so se fosse un purgante o uno sciroppo, Foster, no? Ma roba vecchie pubblicità, quelle proprio primi 900. Comunque vabbè, non si può accentrare tutto in una città così piccola, così già ristretta di per sé, non è Parigi, è già Parigi il suo centro, diciamo, commerciale, insomma, finanziario, ce l'ha la Défense, che è là, laggiù, tutto il pigli, no? Le Champs-Élysées, sei presente? L'Archi. L'Arc de Triomphe, presente? Passo. A dritto, tutto, tu sbatti la Défense, quella con tutti i grattacieli. L'aeroporto è una mia lì, il Charles de Gaulle, o a New York il Kennedy, bisogna poi prendere un mezzo. E noi ci sa una fortuna, noi a Firenze, l'aeroporto praticamente in città, e anche quello Renzi lo vorrebbe fare, ma c'è qualcuno che glielo impedisce, questi sindacacci dei dintorni che non vogliono concedere questi pochi metri di territorio. Ecco, questa fortuna sarebbe invece ottima, sviluppiamo l'aeroporto proprio in città e decentriamo le altre cose, però decentriamo, cerchiamo di dare respiro alla città e di la fortezza. Io l'ho sempre vista come una cosa che dovrebbe essere la libera fruizione di tutti, non un oggetto destinato al culto del commercio, al culto del soldo, no, ma una grande cosa. Io ci farei un museo dei medici, capito? E tutti dovrebbero poter andare su quelle mura intorno, il camminamento, quello che c'è, insomma. Ho visto delle fortezze simili in altre città d'Europa, dove si può andare tranquillamente. Non ci pensano nemmeno a farne dei centri espositivi e a deturparle in quel modo, perché è deturpata, dentro e anche fuori, perché non gli basta, è dentro, metto anche roba fuori. Allora, quello andrebbe allontanato. Sviluppato invece l'aeroporto che è in città e che comunque avrebbe necessità di essere sviluppato. In questo modo si darebbe più possibilità alle persone di arrivare, ma anche ai fiorentini di vivere. Vivere su quei viali maledetti, su cui sono stati fatti dei sottopassaggi maledetti, in buca, ce n'è una buca. E quando c'è tante macchine tocca stare fermo in salita, aspettare, e guardate, non c'è niente di peggio che stare in coda in salita. Non è bello. Cose da evitare. Troppi semafori, una città con troppi semafori. Ragazzi, ma una città civile la si misura dal numero di semafori che ha. Se ne ha pochi o punti, è civilissima. Se ne ha tanti, in aumento, si va nell'imbarbarimento. E perché? Perché il semaforo è il più acerrimo nemico dell'uomo. Perché il semaforo fa male al fegato, perché ti mette davanti una luce che è guidata da una macchina, un meccanismo che ti controlla, che ti ferma o ti fa camminare, cioè ti comanda il semaforo. E là dove trovi delle code anche in città è sempre perché c'è un semaforo lì da qualche parte. E non si possono fare i sottopassaggi in salita e dopo c'è un semaforo. Non si possono fare. Deve esserci una libera circolazione. È inutile fare il sottopassaggio per snellire la circolazione se poi ci metto un semaforo e sei costretto a stare in fila in salita, perché non sono sottopassaggi, sono buche. Allora vanno tolti. La città ha molti semafori. Va bene, vediamo di toglierli, un po' con le rotonde, un po' con sottopassaggi, insomma, si può fare. Ma quando fai un sottopassaggio, fai un tunnel, fai un tunnel che bypassi 2-3 semafori almeno, levarne il più possibile e lasciare quelli che non è proprio possibile togliere. Invece vedo che siamo... E questo lo dico anche a te, Massimo Mattei, No, lo dico anche a te, so che tu mi segui. I semafori non vanno aggiunti, vanno tolti, perché l'amministrazione comunale si leva da tutti i 55, sai come si dice? Da tutti i 55, o come? Dice, ma sei morto, vabbè, perché le passavo il rosso, io il semaforo ce l'ho messo lì. Quindi noi, incrocio pericoloso, se messi il semaforo, se non lo rispettano, non è colpa nostra. Si levano le responsabilità con un semaforo, non è così. Ci si levano meglio senza semaforo, facendo diversamente, organizzando diversamente la circolazione. E invece vedo che aumentano. Ho visto che è stato messo un semaforo anche in via dell'Argingrosso, dove prima non c'era, un'altra ancora, e così, perché ce n'è già uno, pochi metri dopo c'è un altro. Perché? Perché? Il tram ha generato una sequenza di semafori infinita, semaforini che servono alle persone per passare a piedi, semafori che servono per far passare il tram, semafori in più. E questo rovina la salute alla gente. È anche umiliante. Io quando vedo che questo dice rosso e non posso passare, ma chi cazzo sei te per dirmi rosso e non posso passare? Cosa vuoi? Sei una macchina di merda. Io passo. Non posso. Non posso. A volte passo. Devo dire là dove che poi ti mettono le luci rosse, come si chiama? Una cosa porno, no? Le luci rosse, come si chiamano? I red. Per vedere se passi con il giallo, con il rosso, il verde. Tutto questo ti fa male internamente, fa venire il cancro. Te lo dico io. Ti annoia. Poi noi non ce ne accorgiamo, eh? Io me ne sono accorto perché sono i G, voi non ve ne siete accorti. Voi tra più dite, madonna, quanto dura questo semaforo? Ma non capite che tutte le volte succede questo e vi incazzate per il semaforo e per la coda che il semaforo provoca, voi un po' di più vi ammalate e non state bene, o quantomeno non vivete bene, perché vi incazzate. E incazzarsi fa male. Tranne quando ci si deve sfogare, no? Però le cose vanno così, i semafori aumentano e poi non sono nemmeno quei semafori intelligenti che si pensa di dover mettere. Molto spesso tu vedi il verde e quello dopo subito del rosso, e poi ce ne sui viali a volte uno dietro l'altro. Sì, lì per esempio davanti alla sede dei vigili urbani, Porta Prato. Ce n'è uno, ma prima ce n'è ancora un altro. Molto spesso te passi col verde quello prima e arrivi lì pochi metri dopo il rosso. Poi dopo l'hanno messo un altro lì verso le cascine. A fare che? E intanto. Ma poi ce ne sono alcuni che fanno rosso e verde, rosso e verde, rosso e verde, rosso e anche giallo, sì. Continuamente, a qualsiasi ora. Arriva l'ora della sera, per esempio c'era uno proprio alla fortezza, lì, un semaforo pedonale, solo pedonale, che insomma collega il giardino della fortezza con il ponte per andare allo statuto. Di giorno ci passa un po' di gente, a piedi, sì, ma di notte non ci passa, normalmente nessuno. E se dico nessuno, nessuno, ma il semaforo continua a andare esattamente come se ci fosse la gente. Qui tu vedi questi imbecilli, siamo noi, che ci si ferma col rosso, non ce ne, puoi vederlo benissimo, eh? Vedi, c'è un chilometro di visibilità di qua, di là, non c'è nessuno che deve attraversare, nessuno, ma noi siamo bischeri e ci fermiamo lì. Ci si guarda, magari ci si vergogna anche a farsi vedere, uno si fa così, come dire, non ho un sogno, che aspetto il niente. Prima cosa, semafori pedonali dovrebbero avere sempre il pulsante, in modo che solo se c'è un pedone che deve attraversare arrivi il rosso, ma c'è e non c'è. E poi la sera possibile che debbano avere un verde e un rosso esattamente con lo stesso tempo del giorno? E poi cosa viene a fare il rosso se non c'è nessuno? Cosa si aspetta? Metti il pulsante, se anche di notte c'è qualcuno che deve attraversare, giustamente arriva il rosso, altrimenti dai via libera. Quante volte li vuoi far fermare questi poveri fiorentini? Fermare la macchina significa anche avere maggiore inquinamento, perché si sta lì, cioè faccio il mio percorso fluido, ovviamente arrivo prima, ci sto meno sulla strada, inquino meno. Ma se devo fermarmi ogni pisciata di cane, ovviamente il motore mica lo spengo. Si spegne il motore? No. Il motore, poi c'è l'inquinamento, c'è la cappa, facciamo la domenica ecologica. Ma la domenica ecologica, la domenica mattina normalmente c'è pochissima gente in giro, cosa fa la domenica ecologica? No, c'è qualcosa che io cambierei profondamente. E ripeto, la città, lo ripeto perché è un concetto, la città più civile è quella con meno semafori, la città meno civile è quella con più semafori. Una città in Italia fu la prima a liberarsi di tutti i semafori, non una grandissima, non una grande città, però cattolica, che da quelle parti insomma sono abbastanza furbi. Cattolica, che è un centro balneare, no? Riuscì a eliminare tutti i semafori, con le rotonde probabilmente, con vari sistemi, però se ne vantavano ed avevano ragione, perché pensa, la rotonda, e io prima che ce ne fosse qui insomma un certo numero, non c'erano qui, io andavo in Francia e vedevo queste belle rotonde meravigliose, oltretutto con tante belle indicazioni, cartellonistica stradale perfetta, quella ce la sogniamo noi. E dicevo, ma perché non si fa anche noi? Perché nella rotonda, capito? L'incidente è sempre meno traumatico, non si muore sulla rotonda, a meno che tu pigli un motorino in pieno, vabbè, no. Però le macchine non collidono, non c'è l'incrocio dove c'è la collisione diretta, si strusciano tutto al più, perché la rotonda, capito? Sì, non c'è proprio l'impatto tremendo e uno non arriva a tutto spiano sulla rotonda, la gente rallenta sempre, quindi la rotonda è anche sotto l'aspetto degli incidenti e dell'incidenza degli incidenti è molto ma molto ma molto migliore. E cioè, perché non si fanno anche noi? Poi alla fine non mi ce la fa, a Prato l'hanno fatta anche troppe, no? E da noi anche a Firenze hanno fatte tante, ma e alcune veramente sbagliate, veramente non giuste, no, basta pensare quelle piccolissime in via Pistoiese, ecco, non diciamo niente, con semaforo per i pedoni, che è una cosa, non me ne fa, no, c'è sta anche il morto, anzi i morti, ma non hanno cambiato niente, non me ne fa parlare. Vabbè, penso di aver parlato anche troppo. Ora il Matteo mi torna più, no, viene, l'ho visto l'altro giorno, sì, siamo andati a fare un bel sopralluogo insieme, ma davvero, sai come mi ha presentato delle persone? Cioè, questo è il nostro fotografo, io sono diventato un fotografo, io sono contento, però per le fotografie che pubblico su Facebook, davvero, il nostro fotografo, un po' esagerato, insomma, però mi piace perché intanto tiro fuori il fotografo, e becco qualcosa, e becco qualcuno, e becco, fai vedere? Becco vuol dire uno che c'ha le corna, becco vuol dire anche un caprone, perché non è il becco degli uccelli, voi pensate il becco degli uccelli non c'entra nulla, il becco, no? Sono questi caproni con le corna, e ovviamente sono i becchi, sì, quelli che trombano le pecore, insomma, e, beh, oddio, sono anche dei vecchi umani che forse rombano le pecore in Sardegna, magari può darsi che zitta tu. Basta, credo di aver detto un po' tanto, un po' tutto, ma non è mai troppo. Abbiamo ascoltato dei sondazzi divertenti, abbiamo avuto due ospiti all'inizio interessanti, ricordate la divina? No, chi ha detto commedia? Oh, no, teca, ah, vabbè, bravo, perfetto. E quindi diamo impulso ai negozi veri, basta a questi supermercataccini che mettono da tutte le parti, negozi veri, negozi storici, negozi tradizionali, fiorentini. Viva Firenze, viva l'Italia, viva la libertà. Berlusconi. d'accordo, sarà il caso di chiudere qui con, sì, perché sai, sono già le 23:23, quel frigino 23:23, ma sa, mi piace molto, molto molto molto, invece di uno sono due. Sì, 23:23, danzamente insieme, voi che state insieme a G e G che sta con voi, che ganzi siamo noi, ganzamente insieme, cazzo come si sta bene, ganzamente insieme tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi, stiamo ganzamente insieme se lo vuoi, perché la vita non è vita se non giochi una partita, se oggi perdi poi domani vincerai, perché c'è sempre un altro giorno c'è andata senza ritorno, l'importante è non voler fermarsi mai, non dovevo dire questo, ho sbagliato le parole, ogni andata è il suo ritorno, se no poi non torna la metrica è importante nelle canzoni, anche nella vita, la metrica, anche la centimetrica, sì, perché dipende dai centimetri a volte, pensa per pochi centimetri, come cambierebbe la vita, no, se ce l'avessi 35,5, no, per dire allora. Beh, insomma, cari amici del vostro caro Dolce Amaro Amatoriato Umano e Disumano Amico G, è arrivato il momento di salutarci anche per stasera, ma domani abbiamo un ospite che si chiama Jacopo Alberti, mi sembra sì, è commissario per Firenze della Lega, non so perché è commissario, ma si chiama così, commissario della Lega, e può darsi che torni insieme a lui anche la nostra cara amica Monica Castro, sì, vi ricordate che bella puntata allegra e divertente con la Monica? Vabbè. Quindi domani ancora scoppiettanti motivi per stare a guardare TeleG su videofirenze.tv e durante il giorno e la notte non dimenticate di dare un'occhiata alle nostre webcam su Firenze. Stiamo migliorando il servizio per voi, speriamo che nulla osti alla continuità di tale servizievole servizio. Grazie a tutti. Di che cosa? Ma di che cosa? No, grazie a tutti. Cioè, grazie. Tutti dovete dire a me. Ecco perché io purtroppo mi lascio trascinare dalla RAI o dai telegiornali dove alla fine dicono sempre grazie per gli gentili ascolti, grazie per averci seguito fin qui, mandate a fare in culo, non ce ne frega niente, se io ti ho seguito vuol dire che tu mi sei piaciuto, mi sei garbato, ti ho seguito perché mi è interessato quello che hai detto, va bene, e allora sono io che devo ringraziarti, non tu devi ringraziare, mi hai capito? Oh, ecco, visto che non si pagano, no, certo, loro si fanno pagare il canone, ma noi niente, quindi ovviamente se mi avete seguito fin qui e mi seguirete domani eccetera eccetera, grazie a me, buonanotte schifi, ecco, si fa così perché io ora devo puntare, a proposito di puntare, aspetta, a proposito di puntare, ma quando fanno le telecronache delle partite di calcio, no? Cioè quello ora lo punta, ma che vuol dire? Sta puntandolo. Ma che vuol dire lo punta? Cioè, lo punta? Cioè, punta di... No, tesoro? La punta non gli fa l'occhiolino, sa gli fa? Quando un giocatore punta un altro giocatore, perché io so che ho una certa età, prima non lo sentivo dire questo termine, ora sento dire lo punta, punta. Qualcuno un giorno me lo deve spiegare, però vabbè, non importa, vabbè. È una cosa così, non c'entra niente con quello che sto per dirvi, cioè ciao. Ciao, oh, te regie, ah, le prove, Igor. Aspetta, faccio il pizziorino. C'è messo a ridere, ora sparisce, ciao, è sparita improvvisamente. Addio Telegie, ma solo fino a domani alle 21. Ora sono davvero, perché guarda, io a questo punto, no, che ore sono? Buona qui, ciao.